Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Avanti Juve, si continua a parlare dell'attacco della Juventus, si continua a parlare di Morata, si continua a parlare delle voci di mercato, si continua a parlare degli eventuali sostituti. Un saluto a tutti, buonasera Luigi Schiffo.
Buonasera a te Marco, a tutti gli ascoltatori.
Davide Ercolin in regia è pronto a vagliare, ascoltare, filtrare i vostri messaggi vocali e noi invece quelli testuali evidentemente. Continuiamo a parlare di attacco?
E parliamone tanto.
Visto che con te ne abbiamo parlato poco, ieri abbiamo fatto due puntate su Mauro Icardi e io ho notato, insomma, in maniera anche abbastanza netta che i nostri radioascoltatori si sono divisi fondamentalmente, no? Al netto del fatto che a oggi la situazione è sensibilmente cambiata, perché la Juventus, come era ragionevole pensare, ha mandato dei messaggi attraverso il lavoro di diplomazia solito, volti a bloccare Morata, perché è evidente che il giocatore in partenza in questo momento rappresenterebbe un enorme rischio dal punto di vista delle opportunità per la Juve, che si troverebbe costretta, guarda un po' come avvenne con Ronaldo, a ripiegare in fretta e furia su un profilo magari in grado di accomodare la situazione ma non di soddisfare appieno, e poi già in essere con l'emergenza di volere cercare un centravanti nel corso delle ultime settimane, ecco, andrebbe questa ulteriore perdita comunque certificata dal volere del giocatore, da Morata e dalle voci che comunque ci sono ed esistono dalla Spagna, insomma andrebbe a complicare ancora di più una situazione già abbastanza complicata. Quindi Morata non si muove finché la Juventus non trova un sostituto. Questo è il messaggio del club nei confronti di tutti, anche dello stesso giocatore.
Sì, credo che sia il caso, nel senso che adesso la Juve in sei giorni si gioca tanto, perché c'è Napoli, Roma e Supercoppa, Juve-Inter, c'è anche la Supercoppa il 12 gennaio in Spagna, cioè, tra Real Madrid e Barcellona.
Sì, quindi dico, c'è quella in Italia, nonostante la parte di entrambi i club.
Per ora, stata confermata, salvo poi disposizioni diverse che riguardano più in generale il calcio italiano, visto che mi dicevi che sono 81
positivi al Covid. Squadra per squadra, ricordiamo, quelli bianconeri non sono tanti rispetto ad altre squadre. Chiellini, Arthur tra i titolari, De Winter e Pinsoglio invece tra le riserve.
Sì, Napoli per esempio una lista ben maggiore di nomi.
Osimhen è rimasto in Nigeria, Lozano, Elmas, Marquì, Mario Rui, questi sono i giocatori principali, ecco. Poi ci sono anche dei giovani e membri dello staff.
Sì, e Mario Rui che peraltro sarebbe stato squalificato per la partita, quindi per Juve e Napoli non andava considerato comunque. In linea di massima
Salernitana sono 11 nel gruppo
squadra.
Che
dico, che la Salernitana ha già avuto due partite rinviate, quindi aspettiamo a vedere quale sarà l'evoluzione. Noi contiamo, insomma, che la Juve giochi queste tre partite tra il 6 e il 12 gennaio, ed è ovvio che tu queste tre partite devi fare con Morata in organico. Poi dopo, se ci deve essere un assestamento dopo, ci può essere il momento di
inserimento. Qual è il periodo buono secondo te per l'assestamento eventuale?
Ma a quel punto, cioè, se proprio devi dargli un... ovviamente non puoi neanche fare troppo presto, ecco, quindi io tenderei a farlo all'ultimo giorno di mercato a questo punto, nel senso che comunque a quel punto tenti ad allungare il più possibile per consentire anche di sbrigare tutte le pratiche che saranno eventualmente necessarie per l'acquisto di un altro centravanti, perché non è così facile.
Tra il 23 e il 6, cioè Verona, tra il Milan e il Verona?
Sì, che c'è una pausa, dico no. Cosa c'è? Ci sono giornate con una settimana, spero che vado a vedere il calendario anch'io, per vedere se c'è una settimana piena qua prima o poi in mezzo tra una partita e l'altra, perché a quel punto lì potrebbe essere utile, insomma, l'inserimento in quel momento, ecco. Quindi diciamo non fino al 15,
sì, a fine mese comunque.
A fine mese mi sembra, perché fino a fine mese mi ricordavo partite più o meno ogni tre giorni, e quindi quelle, insomma, oppure considerando la Coppa Italia come una partita in cui magari può anche non giocare Morata, allora a quel punto lì si potrebbe anticipare, visto che poi c'è il Milan, quindi avere quella settimana lì per l'inserimento. Però ripeto, la sensazione è comunque di navigare a vista, nel senso che adesso è chiaro che Morata ha ricevuto un'offerta importante da Barcellona, che non è una squadra come le altre, che offre un contratto anche per la prossima stagione, cosa che la Juve non pare intenzionata a fare, perché sennò ovviamente l'avrebbe blindato già adesso Morata e Buonanotte al Secchio. E adesso rincorrere nel mercato di gennaio un attaccante che ti garantisca quei famosi gol che la Juve sta cercando dall'inizio dell'anno, e che in grado anche di sostituire in continuità il giocatore che comunque è il titolare dell'attacco della Juventus, cioè Alvaro Morata, è una situazione complicata, perché vai a trattare con grandi club che giustamente i giocatori tendono a tenerseli, anche quelli scontenti, perché per esempio poi il Manchester United fa le barricate per Cavani, insomma, giustamente ognuno poi quando li ha se li tiene a gennaio, quando si è impegnato su più fronti. È normale che sia così. Se poi il Paris Saint-Germain accetta di dover cedere Icardi in prestito, per questo vi dico ultimi giorni di mercato, perché la formula che cerca la Juve è una formula che non vai lì e ti compri Icardi, mi sembra abbastanza chiaro questo, e neanche che puoi fare uno scambio, che so io, con Dybala, per dire. E quindi a quel punto devi farlo agli ultimi giorni di mercato, quando evidentemente Icardi, se è tanto scontento, lo cedi anche in prestito. Però nel frattempo la Juve non può rimanere senza attaccanti completamente.
Allora, in maniera molto netta, ecco, Icardi, quindi qualora dovesse partire Morata, ribadiamo, c'è la volontà ferma da parte di Xavi Hernandez di portarselo a Barcellona. Il giocatore vorrebbe partire, la Juventus non lo fa muovere prima di aver trovato un suo sostituto. Questo è il messaggio molto chiaro mandato dal club. Però qualora invece si concretizzasse questa opportunità, comunque per la Juventus, perché potrebbe trasformarsi da emergenza, da urgenza in opportunità, no? Quella di rivedere sin da subito il reparto offensivo, al netto che senza Morata perdi tantissimo. Però ecco, meglio un rischio, ma un rischio consapevole con Mauro Icardi, o la scommessa Scamacca? Dividiamo in maniera molto netta, ecco, oppure una terza scelta, se volete dare la vostra opinione,
delle idee,
per capire l'orizzonte, ecco, esatto. E come vi orientereste voi rispetto allo stesso.
Sì, se Icardi ha buttato giù quella pancetta che ho visto nelle foto, sì. Ma penso che quella sia una roba da vacanze, passa in presta, insomma, nel giorno, una settimana, due di allenamento, ti rimettevo. Io prenderei sempre Icardi per i motivi che ho già detto nelle scorse puntate, e cioè che è un attaccante pronto subito, che già conosce il campionato italiano con maglie importanti, perché comunque le pressioni ci sono anche quando hai la maglia dell'Inter, di cui è stato capitano, e quindi sicuramente un giocatore che ha, dal punto di vista delle caratteristiche psicologiche e tecniche, è proprio il giocatore che va bene, insomma, da inserire anche a gennaio, confidato sul fatto che faccia dei gol, ovviamente, da gennaio fino alla fine della stagione, gol importanti, soprattutto magari in Champions e nelle partite che contano per il campionato.
Che cosa non ti convincerebbe eventualmente di Scamacca?
Di Scamacca non mi convince il fatto che tu, adesso che vada via Morata oppure no, a prescindere il discorso, se lo prendi adesso perché avevi deciso di puntare su di lui in futuro e inizi a costruire una squadra più giovane, eccetera eccetera, ci può stare, ma non devi caricare su Scamacca, diciamo, il fatto che deve risolverti lui quella percentuale di 20% di gol realizzati rispetto al 100 delle occasioni, insomma, quindi quella 1 ogni 5, che più o meno è la percentuale con cui la Juve va in gol rispetto alle occasioni create.
Non è lui che può cambiare questa percentuale.
Non possiamo chiedergli, cioè, se fai una roba del genere rischi di bruciarlo un altro giovane che si mette in difficoltà, insomma, non mi sembra questo, insomma, non ha l'esperienza e arriva dal Sassuolo, è giovane, ha fatto qualche apparizione in nazionale, certo, fa dei gol importanti anche in campionato, eccetera, eccetera, ha delle caratteristiche diverse dai Icardi, perché un giocatore può fare anche da sponda, più fisico, eccetera. Quindi se è un discorso di prospettiva, quindi a prescindere dall'emergenza del momento, va bene. Se invece per risolvere la questione di quest'anno, magari ulteriormente aggravata dalla partenza di Morata, non credo che sia lui il giocatore giusto.
Quindi scegliete motivate, dovesse partire Morata, ribadisco, dovesse partire Icardi, sì perché e no perché Scamacca, e viceversa, perché sì invece il giovane attaccante, lui preferito a Icardi, e perché no, insomma. Motivata la vostra scelta. Allora, buonasera ragazzi, sono Claudio da Firenze. Quanti gol pensate che Morata riesca a fare fino alla fine del campionato? Ha sempre marcato poco, figuriamoci adesso che vuole andare via. Questo è vero, cioè un giocatore lo è anche sottolineato, no? Che ha un'emotività comunque molto sensibile,
spiccata
direi. E sì, quindi sì. Sensibile nella sua essenza, no? Il fatto che voglia andare via magari potrà servire da sprone per fare, non lo so, per far meglio, però indicativamente tenere un giocatore scontento così, secondo me, non è la cosa migliore, al netto del fatto che la Juventus debba garantirsi un attaccante, debba garantirsi la possibilità di non essere in difficoltà, di non avere un'urgenza, di non avere un desiderio, più che un desiderio, insomma, una volontà che, insomma, in grado di diventare urgenza, ecco, quella di andare sull'attaccante che al momento già serviva questa squadra, il centravanti. Quante volte l'abbiamo detto?
La Juve non compra da un po' che, insomma, sapeva la Juve dai tempi di Higuain, Mandzukic e compagnia che avrebbe avuto bisogno di un attaccante con una certa caratteristica, con un certo peso, eccetera. Non ha fatto quel tipo di politica, perché c'è stato Cristiano Ronaldo, diciamo, che ha fatto i gol che facevano di solito i centravanti e anche di più. Adesso si torna ad aver bisogno di uno da 20 gol, insomma, linea di massima. La risposta del nostro amico, secondo me, è abbastanza semplice, nel senso che lui ha fatto 7 gol fino adesso, in media ne fa una quindicina a stagione, quindi quanti gol ci possiamo...
8-10. L'anno scorso, diciamo, ne ha fatti 20,
ne ha fatti 10,
benissimo.
È partito benissimo, poi ripeto, giocare di fianco a Cristiano Ronaldo aiuta, perché ti porta via mezza difesa, tutti guardano lui, quindi anche il compagno di reparto è avvantaggiato dalla sua presenza. E quindi non c'è stato Dybala per tanto tempo, quindi sicuramente ha avuto tante occasioni anche per questo Morata nella passata stagione, quindi mi aspetto una stagione 15-18 gol, quindi diciamo ancora al massimo 11 gol da qua alla fine, ma diciamo l'importante
è che non sarebbero pochissimi,
che non sarebbero pochissimi, considerando però che riparte la Champions, e quindi l'importante è che lui faccia quei gol soprattutto in Champions se rimane alla Juve, che ha dimostrato di saper fare in passato. Se rimane, fa quelli, anche se ne fa 7-8, va
sì,
bene.
Poi ne bastano anche meno, ma decisivi, dico, eventualmente.
Pochi ma buoni, diciamo, a partire magari dal Napoli.
Giovanni da Palermo, l'unica cosa sicura è che con questa dirigenza l'Inter avrà vita facile. Per anni non sono sorpreso se prendi uno che ha fallito in Ferrari nell'area sportiva e poi dice è il vice del vice, società sempre in balia degli eventi. Mi sembri molto severo anche in questa valutazione, però sembra che, non credo sia così, ma a volte c'è la sensazione che la Juventus si faccia trovare un po' impreparata, ecco.
Sì, anche questa vicenda di Morata è esplosa un po' così come una bomba, che Barcellona si è messo praticamente d'accordo subito con il giocatore, che ha dato via libera per trasferirsi. Poi adesso, ovviamente, essendo un professionista serio, anche legato ai colori della Juve, a Torino come città, eccetera, se gli chiedono di restare fino a giugno, non è che questo farà sì che Morata giochi meno bene o risparmi la gamba, perché non è quel tipo di giocatore lì, anzi cercherà di lasciare il ricordo migliore possibile. Però siamo in un momento in cui dice, vabbè, Morata ha detto che vuole andare a Barcellona, e quindi ce lo portiamo indietro da un po' troppo tempo sul centravanti. Manca un pochino rispetto,
dimmi. prego
ma, quella linea che abbiamo detto che andava seguita nella costruzione della squadra, si conferma anche questa volta che non c'è stata nel corso degli anni, perché non è che va via Morata e un altro già lì in rosa.
Primo, secondo, è un po' che non sentivo i giocatori scontenti voler lasciare la Juventus a gennaio,
sì, diciamo che
un po' indietro nel tempo.
Questa è una situazione un po' particolare, nel senso che la sua
qua volevano tutti tornare a Torino.
Sì, lui per primo.
Chiunque, lui ci è tornato.
Lui ha fatto carte false per tornare a Torino.
Sta iniziando ad esserci una controtendenza da Ronaldo in poi?
Il segnale di Ronaldo sicuramente è stato un segnale forte.
Nessuno negli ultimi 10 anni ha mai voluto lasciare la Juventus
prima che li mandassero via, diciamo, in linea di massima.
Tendenzialmente questo è sempre avvenuto, no? Tranne Carlito Tevez, una scelta di vita, va bene. Pirlo ha smesso di giocare a pallone proprio.
Sì, va bene, quelli sono casi. Del Piero ha smesso, Buffon aveva quasi 45 anni.
Non l'hanno rinnovato tecnicamente,
sì,
no, sarebbe anche rimasto.
Sì, poi ha fatto il giro del
che
mondo.
Che cambia, no?
Sì.
Morata vuole andare via? Domani?
Morata, secondo me, ripeto, nel suo caso specifico è la situazione che è particolare, perché non è un giocatore di proprietà
quando
della Juventus.
Quando ti dicono che non ti riscatteranno, poi non so dal punto di vista strategico quanto sia stato opportuno far, perché se
questa cosa andava detto il 5 febbraio, io dici guarda, non ti rinnoviamo, al mercato è chiuso ormai,
ma
sei
neanche
qua,
il 5 febbraio, perché sennò ti fa febbraio, marzo, aprile,
ma non
maggio,
è detto, sai, perché
demotivato
magari...
fino alla fine tu ti puoi giocare la riconferma, anche perché io sono dell'idea, ma su questo ne sono convinto, che se Morata iniziasse a segnare 2 gol a partita, stai tranquillo che verrà riscattato sicuro al 100%. Quindi è una volontà, è una fotografia di oggi,
certo.
E poi il riscatto tu eventualmente lo manifesti a fine stagione.
Però da un lato c'è l'eventualità di una possibile riconferma o non riconferma da parte della Juve, che comunque certe cifre tendenzialmente non le metterà più sul piatto, e quindi se deve andare a prendere il centravanti oltre a Morata non mette anche i 35 milioni per Morata, questo è chiaro come il sole. Quindi facendo questi ragionamenti, Morata magari ha detto vai fino a giugno, poi vediamo, faccio una bella stagione. Se ti arriva al Barcellona e ti dice senti vieni qua e ti diamo anche il contratto per il prossimo anno, sei nel Barcellona.
Hai una visibilità che non avresti alla Juventus, considerando la nazionale spagnola di cui sei comunque tecnicamente e virtualmente capitano.
Sì, e poi soprattutto lui...
titolare, chiedo scusa, titolare centravanti?
Uno Diciamo che ha girato solo grandi club, perché è cresciuto nel Real Madrid, ha giocato nell'Atletico,
è cresciuto anche nell'Atletico tra le giovanili,
è andato al Chelsea, la Juve, adesso il Barcellona completerebbe, diciamo, il quadro
dell'Aldo Serena spagnolo,
l'Aldo Serena spagnolo delle tre grandi di Spagna, le avrebbe fatte tutte e tre, mettendoci in più la Juve e Chelsea, che non sono proprio due squadre capitate per caso. Quindi è un giocatore da grandi squadre, la Juventus è una grande squadra a tutti gli effetti, bisogna considerarla così anche in un periodo di ristrettezze come questo. Però, ripeto, è una situazione particolare, per cui la Juve ha sbagliato in passato a costruire l'organico e adesso Morata si trova un po' appeso, tra virgolette, nel senso che anche se facesse i 20 gol di nuovo quest'anno, difficilmente verrebbe creduto il centravanti da gol
non
per
lo
i
so,
prossimi
su
anni.
Io non
lo so,
i miei dubbi. Io non
tu,
penso che
tu dici
squadra...
che la Juve rinnoverebbe Morata e non andrebbe per dire a prendersi un Vlahovic o uno così.
Se iniziasse a segnare con una continuità diversa dal passato, secondo me qualche ragionamento lo faresti. Io non sono dell'idea, ma questo lo ripeto e lo ribadisco, non è demagogia la mia. Non manca il centravanti alla Juve, mancano i gol. Se Dybala avesse fatto 18 gol, certo, non staremmo qua a parlare del centravanti, parleremmo del centrocampista centrale o di altri
che
interpreti.
Sono, che comunque mancano.
Che comunque
lo
è un problema. Detto questo, poi è chiaro che dal punto di vista tecnico manca quel giocatore che riempie l'aria, che gioca a spalle alla porta, che funge da terminale offensivo,
sì, che, però,
che ha il fisico. Manca l'Higuain.
Non esclude questo, comunque a priori una presenza di Morata, un centravanti come quello lì. Questo voglio dire. Tu puoi anche pensare a un attacco Morata più un altro attaccante. Poi a quel punto ti chiedi Dybala dove lo metto, ma quello è un altro discorso.
Ma lo stesso Chiesa magari.
È lo stesso,
no?
Chiesa, eccetera, eccetera. Però dipende dalle linee societarie. Ripeto, se lui ha dato il benestare per il Barcellona è perché ha il sentore, insomma, che il rinnovo, cioè che il riscatto dei 35 milioni non verrà fatto dalla Juventus, se no comunque avrebbe detto vabbè, ci risentiamo a giugno, adesso sto qua, poi vediamo, insomma.
Sì, però magari con il senno del poi la Juventus avrebbe potuto pensare, valutare, di chiedere, come dire, non uno sconto, ma di rivedere, di negoziare il riscatto con l'Atletico. Il giocatore di fatto sta...
Se hai la volontà del giocatore...
Sta decidendo, poi magari la Juventus non lo farà partire, lì poi ti trovi una situazione da separato in casa con un giocatore in prestito che voleva andarsene via. Non lo so, è una situazione complicata per la Juventus.
Complicata e comunque sarà complicata a prescindere, perché anche chi arriverà, se rimane Morata... è complicato, cioè o gli dicono rimani, ti rinnoviamo e buonanotte, allora d'accordo.
Poi immagino il Morata che segna, sì, magari, come dire, nonostante il suo grande affetto per i colori bianconeri e per la città di Torino, adesso sta ricevendo, non so, non delle critiche, ma comunque in molti stanno ragionando su un dopo Morata, no?
Certo.
Visto quello che esce fuori, e allora quindi il risentimento nei confronti di una parte di tifoseria c'è un problema che non c'era fino a qualche mese fa, no? Che è il problema Morata. Su Morata è stato fatto un prestito rinnovato poi l'anno successivo, adesso il rendimento del giocatore non lo proietta verso il riscatto, qualcun altro si sta interessando a lui, la situazione è in bilico e tu, sì, Juventus sei in mezzo, perché appunto qualunque cosa fai rischi di sbagliare.
Però te la sei voluta, perché non è, dal mio punto di vista, accettabile che una società come la Juventus abbia il centravanti titolari in prestito. Secondo me non è accettabile questa
Attenzione.
Cosa qua. Nel senso che non si fa, è un ruolo troppo delicato, come il portiere, come la spina dorsale della squadra deve essere i giocatori a contratto con la Juventus per un po' di anni, in modo da poter costruire la squadra intorno a loro. Se già uno in un ruolo così importante,
due anni in prestito,
appunto, in prestito, rinnovato il prestito, adesso ti arriva al Barcellona, una situazione già delicata,
te lo dovevi aspettare
che spariglia le carte, te lo dovevi aspettare, oppure comunque lavorare in modo da avere un piano B sempre pronto, sapendo di avere centravanti in prestito, perché quello che mi sembra di leggere tra le righe, poi magari è tutta una strategia e saremo smentiti clamorosamente, è che comunque la Juve si è spiazzata in questo momento e siamo di nuovo all'improvvisazione sul centravanti, che già è in prestito da due anni.
E quindi, che non è un centravanti.
Che non è un centravanti, perché l'ultimo centravanti è stato buttato fuori a calci, che era Mario Mandzukic, insomma.
Che al mercato mio padre comprò.
Esatto, e siamo arrivati alle origini.
Ci siamo in regia? Sì, decisamente. Davide Ercolini è prontissimo, sentiamo.
Ciao Luigi, ciao Marco.
Ciao Vincenzo.
Allora, se la Juventus è da via, ma anche Morata, fa una stronzata.
Bravo, Farima. Ieri ha detto una cavolata, Morata, qualcosa del genere, e oggi è stato pesante.
È un animale di Champions,
sì,
da coppe. la società non ci sta capendo nulla, se lo manda via, e se viene Icardi quanto tempo ci vuole per rimettersi? E poi una domanda,
sì.
Ma se la Juventus bene o male è stata fatta su Morata adesso,
beh,
cambiando, levando Morata, Icardi andrebbe bene per il gioco della Juventus? O
quello è un interrogativo tutto? Che possiamo un porci, certo. Vincenzo, piano, comunque chiaro il concetto. Sì. Per quanto riguarda
anche la riba baciata,
il gioco, il gioco di Allegri, non so quanto possa essere compatibile con che è un gioco di rimessa, no? È un gioco di rimessa, il contropiedista è più funzionale, Icardi è uomo d'aria, però è l'uomo d'aria che ti prende i palloni di testa, fa salire la squadra. Bisogna, insomma, sarei curioso di capire l'applicazione di Allegriano nei confronti dell'Icardi.
Sì, devi ovviamente variare qualcosa, perché un conto avere Morata o Kerr come centravanti
serve moltissimo centravanti.
Lì dovresti fare in modo di creare un tipo di gioco per cui passano tanti palloni in area di rigore, possibilmente dalle fasce o con gli inserimenti, diciamo con gli assist alla Bernardeschi, visto che ormai li fa con una certa frequenza. Quindi se tu inizi a far passare tanti palloni per l'area di rigore, Icardi gol li fa, insomma, a prescindere che tu giochi in contropiede o non in contropiede. Il problema della Juve in questo momento è che i palloni in area di rigore ci arrivano pochini, e quando arrivano arrivano spesso sui piedi sbagliati o sulla testa sbagliata, e quindi l'occasione viene sprecata. È anche vero quello che ci scriveva Davide da Roccasecca.
Si dice stranamente, non sei d'accordo con me. Perché stranamente? Puoi anche essere in maniera consapevole e consuetudinaria non d'accordo con me.
Ma poi soprattutto noi stimoliamo il dibattito, quindi siamo ben contenti quando qualcuno non è d'accordo con noi e lo scrive. Però in effetti dice, nell'ultima partita, insomma, il gol di Ken, che lui dice fortuito, sull'assist di Bernardeschi,
sì.
Poco prima Allegri aveva spostato sulla sinistra Morata per mettere Ken al centro dell'area, dal momento in cui è andato a fare centravanti vero e proprio, ha preso un pallo e ha fatto un gol. E in effetti, cioè, Morata quel lavoro lì non lo fa, cioè non è
io
uno
non sto
che
dicendo
riempirà.
Che non manchi, scusa, che non manchi il centravanti numericamente manca il centravanti. Dico che con tanti gol non sentiremmo la mancanza del centravanti.
Ah, d'accordo.
Capisci qual è il discorso?
Cristiano Ronaldo che non
Ronaldo e Dybala quando segnavano andavano a doppia cifra entrambi. Del centravanti non ne sentivi la necessità.
Diciamo che il modo più facile per fare tanti gol è avere un centravanti che fa tanti gol. Questo è il modo più facile. Se no devi prendere Cristiano Ronaldo o avere Dybala al massimo della condizione.
Cioè la stagione di Sarri del centravanti non si sentiva la necessità. Certo. Magari si sentiva la necessità di un regista. Quello è sicuro.
Sicuramente sì.
Detto questo, alla Juventus manca un centravanti dal campionato 19-20, no, quello dopo 20-21, da quando parte Gonzalo Higuaín.
Certo, ripeto, il modo più semplice, se tu hai un bravo centravanti che sta in area di rigore, fai passare tanti palloni in area di rigore e quello fa tanti gol. Questo è abbastanza
se hai un centravanti forte
da area di rigore
questo.
Quelli che da area di presa, ma anche Higuaín quando
però ci ricordiamo la Juventus, io ripeto, quando giocava a pallone facevo il 9,
sì.
Quindi per farti capire ai livelli miei di interregionale,
sì, sì.
Quindi insomma capisco bene l'importanza del centravanti. Detto questo, avere poi c'è il centravanti atipico, meno tipico,
sì,
c'è l'Inzaghi, c'è l'Higuaín, c'è Lewandowski, c'è il Paolo Rossi, sono tutti centravanti differenti.
Certo.
Detto questo, la Juventus ha vinto uno scudetto, il primo scudetto con Conte senza un centravanti. Successivamente Tevez e Morata non mi pare che fossero nessuno dei due centravanti. Avanti così con Ronaldo Dybala nemmeno, nel senso si può giocare anche senza l'attaccante centrale, anche se secondo me l'attaccante centrale rappresenta l'asse, la spina dorsale di una squadra. Ripeto e ribadisco, in una squadra come la Juventus serve, è necessario ed è un delitto non avere un centravanti in squadra, tantomeno o averlo in prestito comunque rappresenta una leggerezza. Ci interroghiamo sull'attacco perché mancano i gol. Se Morata e Dybala avessero fatto 15 gol a testa, adesso staremmo parlando di altro. Io di questo ne sono sicuro al 100%.
Sì, il fatto che non li abbiano fatti però non è un caso. Per esempio, sottolinea il nostro amico Paolo Davico, che con le squadre chiuse in effetti Morata fa molta più fatica e quindi serve un 9 anche per quel motivo. Lui dice Icardi, ma comunque in effetti è così. Cioè, non... Cristiano
Icardi
Ronaldo
serve moltissimo.
Ce n'è uno, Cristiano Ronaldo, che e ormai non c'è più. Quindi devi ragionare su come fare a vincere quelle partite o a fare gol un po' più facilmente in quelle partite in cui trovi gli spazi chiusi, e quindi tutta la batteria di attaccanti della Juve va in difficoltà, non solo Morata, perché sono tutti un po' contropiedisti, per di più con l'aggravante Dybala che oggi c'è, domani no, e quindi il punto interrogativo grande è questo, come risolvere questo problema.
Icardi ci serve a prescindere da Morata, sono d'accordo, Icardi ti andrebbe a risolvere un paio di problemi. l'Icardi migliore, si intende, magari te ne porterebbe qualche altro di extracampo. Su questo non posso metterci, come dire, la mano sul fuoco. Squadre chiuse, serve un nome, un 9, questo l'hai detto, Paolo Davico. E poi facciamo così, andiamo in pausa, ritorniamo con Marcello Chirico, ragazzi, tutti i vostri interrogativi e le note vocali da ascoltare. Rimanete con noi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
Terzo tempo.
19:35 minuti, sempre insieme, sempre in diretta. L'ultima ora che riguarda il Napoli, la positività di Spalletti. Il tecnico è asintomatico e in isolamento. Ribadiamo, Spalletti positivo al Covid, il tecnico però è asintomatico ed è stato allontanato dal gruppo. E quindi un'altra pedina partenopea. Indisponibile causa Covid verso la gara della Befana.
Eh sì, perché se è positivo oggi, diciamo che la quarantena sì, sarà un po'
al momento, questa è la proiezione, certo.
Sicuramente andrà oltre la Befana. È una situazione, ripeto, siamo arrivati con lui a 82 positivi in Serie A, è una situazione che andrà considerata nel suo insieme, spero, a prescindere dal fatto che si giochi Juve-Napoli, cioè se c'è una decisione che per cui bisogna riscrivere un attimo le regole, magari anche sulla vicenda quarantena, vaccini, eccetera, che lo facciano con calma, ma a prescindere, ripeto, da Juve-Napoli, perché insomma sarebbe bello che le partite eventualmente venissero rinviate per decisione di Federcalcio o Lega Calcio e non per decisioni delle ASL di turno, come è successo in passato, perché dà l'idea di poca credibilità del sistema della Serie A italiana, insomma, che già ha avuto diverse prove in questi anni difficili da superare.
Mi auguro che la Juve non prenda Icardi. Leonardo da Roma ce lo dice, ci servono giocatori che hanno fame, che lottano, che hanno ambizione. Poi Spalletti positivo al Covid, grazie per la segnalazione, Angelo.
Dice che non si gioca più, tranquilli.
Poi non si gioca più. Tranquilli, non si gioca più, ci scrive Angelo, tranquilli. Poi Marco, mi scuso, vabbè
Vincenzo,
la frase non radiofonicamente appropriata, mi è uscita distinta, non era mia intenzione. Tranquillo, c'è una certa elasticità, l'importante è saperlo e ricordarselo.
Sì, noi dobbiamo sottolinearlo e poi basta così.
Anche secondo me si può giocare senza centravanti, Guardiola, Docet. La Juve però servono idee, è un'organizzazione perfetta. Come dicevi tu, la Juve di Conte giocava senza vero attaccante. Davide da Roccasecca, sono d'accordo con te, questa Juventus di idee ne ha un po' meno e forse ha un po' più bisogno del centravanti, sono d'accordo.
Sì, soprattutto non ha quei giocatori che si chiamano Pogba, Pirlo,
non
Vidal,
Marchisio, che fanno gol e inventano,
che nel momento decisivo della stagione o della partita o dei momenti delle partite prendono in mano la situazione, il gol lo fanno loro, la giocata importante la fanno loro, eccetera. Quanti gol importanti ha fatto Pogba anche col Napoli, per ricordare,
ce lo ricordiamo molto bene,
quanti gol Vidal, quante punizioni Pirlo, quanti inserimenti Marchisio. Quindi se non segnano gli attaccanti, perché quegli attaccanti della Juve non garantivano naturalmente, i Vucinic, i Matri, i Quagliarella garantivano dei gol, ma non così tanti come Higuain o Cristiano Ronaldo. Se non hai quegli attaccanti lì, devi avere quegli altri alle spalle che siano, se non i migliori d'Europa, che ci girino intorno, insomma. La Juve in questo momento ha un centrocampo che obiettivamente non può essere considerato il migliore d'Europa.
Vogliamo contare i gol dei centrocampisti?
Non lo so, vogliamo farlo.
Superiamo le dita di una mano?
Non so se ce la facciamo, dipende chi consideriamo centrocampista.
Se metti
McKennie,
sì. Esatto. Gli altri forse no, pronti.
Buonasera ragazzi, sono Claudio da Firenze.
Ciao,
non
Claudio.
Voglio essere troppo cattivo.
No.
Però bisogna guardare in faccia la realtà.
Guardiamola.
Dybala è sempre infortunato, quindi gioca pochissimo. Morata non fa i go che dovrebbero servire alla squadra per salire in classifica. E la Juventus cosa fa? A uno cerca di rinnovare il contratto e l'altro lo trattiene. Io sinceramente sarei più terrorizzato a rinnovare il contratto di Dybala e a tenere Morata che andare sul mercato e prendere altri giocatori.
Intanto Locatelli due gol. Contiamo solo i centrali di centrocampo. Rabiot 0, Bentancur 0, poi McKennie 2, sono 4. Che McKennie non sta giocando da centrale, ma per capirci,
permettercelo in mezzo anche lui.
Sono questi fondamentalmente. Questi. Poi se aggiungiamo esatto Cuadrado, che ne ha fatto 4, Cuadrado non è un centrocampista, propriamente un centrocampista.
Cioè che facciano un ruolo di quelli che ho detto
Bernardeschi prima. Bernardeschi 1, però ripeto, 5. se mettiamo Bernardeschi.
Ma perché no? Bernardeschi allora, ha fatto un gol 4. Perché gioca attaccante, giustamente.
Restano 4.
Sono 4 gol che faceva, diciamo, in un girone solo uno di quelli che ho detto prima, tra Vidal, Pogba, Pirlo.
Ma un Khedira ti faceva anche una tripletta nei esatto. momenti migliori.
Sì, no, i suoi 7-8 gol li ha sempre fatti ogni anno. Quindi equivale all'intero, diciamo, a quello che in un girone di andata garantiva uno solo Pjanic. Dei giocatori. Che,
cioè, Pjanic, senza andare troppo certo. lontano.
Sì, sì, no, ma quelli lì. Però, siccome facevano riferimento a quell'attacco, io facevo riferimento a quelli di centro. Quindi, questi qua non sono in grado di risolvere loro le partite. Lo dicono i numeri, le caratteristiche dei giocatori, di personalità, bla bla bla. Abbiamo parlato tante volte del centrocampo e diventiamo stucchevoli se continuiamo a farlo, anche se il problema è quello. Poi, alla fine, perché se tu hai un grande centrocampo che davanti ci sia Morata o Pinco Pallo, è lo stesso, perché tanto le partite le domini lo stesso con un grande centrocampo. Tu non ce l'hai e quindi devi avere un grande attaccante. Finché c'è stato Ronaldo, diciamo che i gol arrivavano da lì, adesso non c'è più e non arrivano più i gol, molto semplice.
Spalletti si è immolato per la squadra, dice. Pierre, simpaticissimo. Poi c'è Vincenzo, quanto è diligente, già pronto con la domanda per Marcello, ma Marcello non c'è ancora. Lui ha già preparato la domanda, la teniamo lì. Poi Davide De Roccasecca, che spesso è d'accordo con te, dice.
Sì, però per pari condice oggi non è d'accordo con tutte e due. Hai ragione Davide, hai fatto bene a scrivere.
Io andrei su Scamacca perché è un investimento su cui costruire una squadra e farlo crescere con la squadra. Poi con Chiesa e Dybala, bontà sua, può fungere da apri difese più che da finalizzatore, che tra l'altro imparerà a far bene. Icardi mi sembra l'ennesima pezza, ma comporta il rinvio di investimento costruttivo. A che pro? Pino da Torino. Siamo pronti? Tra poco per andare da Marcello Chirico.
Il pro è, secondo me, salvare il salvabile, Pino, nel senso che se ti va via Morata, tu non puoi fare la stagione obiettivamente con questi qui, a meno che Scamacca non riesce a prenderlo adesso, non hai un centravanti in più comunque. Però, ripeto, non è a lui che poi devi chiedere di risolverti il problema delle percentuali realizzative della squadra, perché non glielo puoi chiedere, non sarebbe corretto mettergli quella responsabilità sulle spalle. Quindi, se di prospettiva, l'ho detto anch'io prima, sono d'accordissimo, punta su Scamacca. Immagini
se rimanesse Morata, Scamacca, Morata bene.
Sì,
abbiamo scoperto che Morata non vuole rimanere, quindi oltre ad avere il problema di trovare un centravanti per questa squadra, perché Ken non lo è neanche lui propriamente,
si adatta, lo di fare, lo fa, ma non è il suo.
Forse è il più centravanti di tutti, no?
Sì, fisicamente, diciamo che ha messo su una bella mole,
testa, sì. Ha quelle caratteristiche, ha il movimento da punta centrale, al di là della stazza.
Sì, puoi immaginarti un tridente Scamacca, Chiesa, Bernardeschi, insomma, una cosa che farebbe bene anche la nazionale, peraltro, lavorare su un tridente di quel genere, però un lavoro che non può darti il risultato immediato, perché uno appena arriva alla Juve già si deve abituare alla Juve, in più gli devi, arrivando dal Sassuolo, quindi con tutto un altro tipo di pressioni e di esigenza di continuità nella partita e tra le partite, che questo è un aspetto fondamentale nella crescita dei giocatori, più ancora che dal punto di vista tecnico, quindi devi dare quel tempo lì. Nel frattempo devi vedere cosa riesci a portare a casa in questa stagione, a meno che non decidi, questa è una stagione di transizione, però abbiamo sentito dire da tutti che le stagioni di transizione alla Juventus non esistono, allora l'Icardi di turno potrebbe consentirti, se va via Morata, di avere uno che comunque i gol li ha sempre fatti in vita sua e uno si aspetta che li faccia anche con la maglia della Juventus, e quindi di avere una soluzione per fino a giugno e poi si vedrà di nuovo. Però, ripeto, la Juventus non deve mai più mettersi nelle condizioni dopo questa stagione di giocare con il centravanti titolare in prestito. Questa è una cosa che proprio non si può fare.
Sono d'accordissimo, cioè. E poi ripeto e ribadisco, torno a dire, mi sorprende che la Juventus possa perdere un giocatore a metà stagione. È un po' che non si sentiva parlare di giocatori partenti per volontà forte.
Sì, Artur ha già chiesto. Che per carità, nessuno piange per questo, credo. Morata fa un po' più specie.
Ha chiesto per altri motivi.
Sì. Morata fa specie perché uno invece che ha fortemente voluto tornare alla Juventus, l'ha proprio voluto. Lui si è praticamente proposto barra imposto alla Juve nel momento in cui c'è stata la vicenda Suarez, che poi è tramontata, eccetera, eccetera, ed è saltato fuori lui. E quindi. Ma lui ci ha sempre creduto, ha rifiutato tutte le offerte, quindi se adesso chiede di andare via evidentemente avrà rifiutato qualcosa che non gli è piaciuto, ecco.
Allora proviamo a perfezionare il collegamento, c'è qualcosa da leggere intanto?
Sì, forse anche da ascoltare, ma leggiamo pure. Allora, Leonardo da Roma, mi auguro che la Juve non prenda i cardi, ci servono giocatori che hanno fame, che lottano, che hanno ambizione, forse questo abbiamo già letto. Su questa stessa lunghezza d'onda c'era anche un altro messaggio che diciamo, consigliava Scamacca, perché lo vede più motivato. Ah, eccolo qua, Alessandro da Taormina, che dice: questa squadra non ha centrocampisti che segnano, la mediana non ha le capacità di bilanciare la mancanza del gol dell'attacco, io prenderei Scamacca perché giovane, motivato e italiano. Queste le motivazioni di Alessandro da Taormina.
E altro da ascoltare.
Vincenzo da Roma, io non sono d'accordo con Luigi.
Grazie Vincenzo.
I centrocampisti della Juventus sono propensi, sono adatti per il gioco della Juventus.
Sì, ma non
anche
segnano.
Perché, sì, per noi non segnano, ma per l'altri, per le altre squadre sì, sono funzionali al gioco delle altre squadre. Anche
sono funzionali per
tipo Vincenzo da Roma.
Tipo Artur quando
simpatico,
la passa a quello però del Benevento.
C'hai tempi comici, sì, il nostro amico Vincenzo,
sì.
È vero.
Grande Vincenzo.
È meraviglioso. Sì, tra Bentancur e Artur direi che sono stati funzionali.
Funzionali al gioco del Lione e del Benevento. In quelle specifiche circostanze, insomma, al di là di questo non vogliamo crocifiggere nessuno, però Bentancur è uno che in vita sua non so se ha fatto due gol in tutto, ecco, e quindi un giocatore a cui non puoi chiedere i gol, che forse avevamo dimenticato nell'elenco di prima. Gli altri, onestamente, Locatelli sì, qualche gol lo può fare, ma se adesso deve fare l'equilibratore di centrocampo, per cui deve sempre stare davanti alla difesa perché è l'unico che lo può fare, ovviamente poi viene sacrificato in zona offensiva. Però adesso la cosa prioritaria della Juve, considerata la carenza di gol fatti, era diminuire quelli subiti, e il fatto di avere comunque la terza difesa del campionato consente alla Juve di stare lì in gioco per le posizioni almeno intorno a zona Champions, pur col undicesimo dodicesimo attacco, ecco, perché se no, se non avessi messo a posto quella parte lì, saresti già fuori da tutti i giochi bellamente già a gennaio, ecco.
Ci fanno i complimenti, che faccio, leggo?
Ce li prendiamo.
Buonasera, mi piacete tantissimo, pacati ma decisi nelle idee, ascoltate oltre che parlare, tutto qui. Massi da Imola, grazie davvero,
Massi.
Continua a parlare, continua a stimolare il dibattito e ovviamente appunto ci stiamo chiedendo un po' in generale, no? Io ripeto, ribadisco, punto ancora l'attenzione sul fatto che della Juventus, stranamente rispetto al passato, stiamo vedendo dei giocatori che vogliono partire, forse perché non c'è dal punto di vista strategico, dal punto di vista della programmazione, non c'è un'idea chiara in questo momento,
sì.
Anche nei confronti proprio degli stessi giocatori e dell'aspetto tecnico legato ai giocatori.
Sì, poi c'è il messaggio ironico di Mirko che dice: ma insomma, con tutti quelli che se ne vogliono andare, ma Ramsey non è che pensa anche lui di andare via, che ci farebbe un gran piacere, ci dice Mirko da Cagliari. Mentre Mauro da Conegliano appunto torna sul punto che dicevi tu adesso, cioè mi chiedo: ma non potevano fare a meno di far sapere a Morata che non sarebbe stato riscattato e farglielo sapere tra qualche mese, che necessità c'era di farglielo sapere a dicembre?
Magari è stato fatto intendere, ma sono d'accordo, tu un giocatore dovresti provare a tenerlo sempre sulla corda, anzi ripeto, ribadisco ancora una volta, un Morata che inizia a segnare, a esplodere e a fare come ha fatto ad esempio nella prima parte di stagione della passata stagione, ricordi tra l'altro l'ultimo ricordo da avversario o il penultimo ricordo da avversario del Barcellona di Morata, escluso il ricordo diretto del Morata spagnolo con la Roja, intendo l'ultimo ricordo è il Morata che fa tre gol e gli vengono annullati tre gol in una partita.
Sì, tra l'altro leggevo adesso dell'idea di tornare al
Juventus-Barcellona.
Sì, all'idea del fuorigioco, come leggevo Bonfrisco che dice si tornerà alla luce, cioè se c'è luce.
Grazie
tra
a Dio,
giocatori,
abbiamo rivisto la luce.
Abbiamo rivisto la luce in fondo al tunnel. Pensa che
finalmente sarà
quei
molto
gol
più
di
semplice.
Morata sarebbero tutti validi, così come quello di Ronaldo a Udine, che sarebbero due punti
attenzione
in più, peraltro. Perché quelli sono. Cioè, poi alla fine vai a vedere quali sono gli episodi in cui cambia qualcosa avere il fuorigioco con la luce tra i giocatori e quali invece in cui non cambia niente. E beh, questi che vi ho ricordato, i tre gol di Morata con il Barcellona e altri, perché Morata in quel momento gli annullavano un gol a partita più o meno, e sempre per un'unghia, per una mano, per un capello che lui ce li ha in fuorigioco.
Si parla di due cose in particolare, del fuorigioco semiautomatico, che sarebbe una valutazione della posizione a livello geografico, una specie di GPS con delle telecamere, circa 30 telecamere puntate sui giocatori, e quindi la localizzazione sarebbe diretta, e anche l'analisi in tempo reale.
La NASA lo fa, no? Non c'è più il VAR, c'è la NASA direttamente. Lo fa.
Cioè, nel senso, il giocatore viene, non c'è bisogno di aspettare la fine dell'azione, ma viene in tempo
real
time
reale,
valutata
arriva
la sua posizione nei confronti del penultimo difendente, come direbbero quelli bravi, no? Detto questo, cambierà anche la valutazione con buona probabilità, quindi non ci sarà più il
proprio
discorso
per facilitare anche il lavoro
del centimetro più, centimetro meno, ma qualora ci fossero dei punti di contatto e sulla base della prospettiva del guardalinee, quindi della zona laterale del campo, quindi ci vorrà la vecchia luce per capirci, e quindi tantissimi gol in più. ci sarebbero tantissimi gol in più.
Sì, o anche magari un altro modo di difendere, perché adesso magari ti lasciano andare, cercano,
virtualmente
rischiano...
si sposta in avanti di 40-60 centimetri del fuorigioco, virtualmente.
Però anche il modo di difendere cambia, perché anche fare quel passetto avanti devi sentirtela a quel punto, mentre adesso lo fanno perché tanto basta un laccio della scarpa di fuorigioco e fischiano. E quindi, secondo me cambia anche quell'aspetto lì.
L'attaccante si butterebbe molto di più, basterebbe certo. Un piede in linea con
esatto,
con
lo tieni in linea come facevano una volta, insomma, si mettevano in linea come faceva Inzaghi. Ecco, i gol di Inzaghi, per sua fortuna, è vissuto in quell'epoca e non in quest'altra di Morata, se no gliel'avrebbero annullati il 50%, perché lui teneva una gamba in gioco e tutto il resto era oltre al difensore, però all'epoca bastava quello e faceva così, insomma. Io ho visto tanti gol che normalmente uno li vede in televisione o allo stadio, sono gol fatti in linea che poi il VAR decide che sono in fuorigioco. Io questa cosa qui veramente non l'ho mai digerita, ma a prescindere che lo facesse la Juve o un altro, ma però adesso stanno tornando sui loro passi, per fortuna. Sarà contento anche Alvarito Morata, però questo non è immediata come cosa, quindi eventualmente
se ne
trarrà beneficio
del Qatar del prossimo inverno. Allora, forse proveremo nel corso della puntata a collegarci con Marcello, se no altri ospiti nel corso dell'ultima parte, la penultima, insomma, l'ultima parte di terzo tempo. Ragazzi, i giocatori che ora vogliono andare via dalla Juventus vanno via dalla Juventus o anche dal campionato italiano, forse l'Italia che ha perso fascino, non solo la Juventus, per effetto di una strategia meno chiara, Luca da Trieste? Vero.
Vero, è anche vero che la Juve è sempre stata un po' un'eccezione quando funzionavano bene le cose, per attrarre, perché se tu ci metti Cristiano Ronaldo, poi ovviamente la gente tende a dire di sì dove gioca Cristiano Ronaldo. Se tu non c'è un grande nome, inizi ad andare a vedere i progetti, le prospettive, le cose, quindi magari fai altri pensieri. Però sicuramente il calcio italiano in generale ne esce un po' ridimensionato, paradossalmente nell'anno in cui ha vinto gli europei di calcio con la nazionale, però magari questo aiuta invece la nazionale ad avere più giocatori italiani in Serie A, e questo non sarebbe malaccio in generale.
Carl da Malta, ragazzi, buon anno. Per giocare a calcio e segnare non serve un numero 9, vedi il City o il Liverpool o il Chelsea che si permette di lasciare fuori Lukaku che vuole tornare all'Inter, ma con il gioco attuale di Allegri il numero 9 è imprescindibile. Sì, sono d'accordo al 100%.
Ci metto il sigillo, caro Carl.
Control C, Control V. Sì, Carl, esatto. Sono d'accordo in toto con il tuo pensiero. Qualcosa da ascoltare, pronti, in regia Davide Ercolin dice, ma dove sono queste note vocali? Non ce ne sono? Ce ne sono, arriveranno presto. Franco invece è contento che Morata giocherà
l'Europa League
e vince invece della Champions. Scamacca una media di 47 minuti a partita con 6 gol in 19 partite, quindi non è neanche titolare, e che problemi ci può risolvere, dice.
Questo dico di Scamacca può essere una scommessa sul futuro, ma così deve essere presentata, nel senso, se tu mi dici prendo Scamacca perché ho deciso di ringiovanire la squadra, secondo me lui il giovane centravanti più forte che c'è in Italia, in prospettiva abbiamo il tridente nazionale Chiesa, Scamacca, Bernardeschi, è un discorso che posso accettare, però sapendo che è un discorso di prospettiva su cui serve che un allenatore lavori. Alle spalle di questi tre ci devi poi mettere un centrocampo con i controfiocchi se vuoi raggiungere certi obiettivi, altrimenti è chiaro che c'è un ridimensionamento, è difficile da digerire, ma è così, perché se tu passi dall'attacco che ha avuto la Juve negli anni passati fino all'anno scorso a un tridente Chiesa, Scamacca, Bernardeschi, è un'altra cosa che va bene, deve essere funzionale per un progetto tattico con un allenatore convinto di questa cosa e lavorare nel tempo. Certo che se ogni volta, ogni anno si ricomincia a lavorare di prospettiva, diciamo che diventa poi difficile, quindi avere qualche certezza in più non guasterebbe. Dopodiché Scamacca è un centravanti vero che fa quello di mestiere, quindi poi a forza di giocare nella Juve magari fa anche qualche gol in più. Certo che giocare nella Juve ha molte più occasioni che giocare in altre squadre se fai centravanti, questo è sicuro.
E ricordiamo la positività di Luciano Spalletti, notizia dell'ultima ora, verso la sfida contro la Juventus, salterà anche la Samp. Tanti giocatori del Napoli, non tantissimi rispetto alla Salernitana, Osimhen che è rimasto in Nigeria, Lozano, il Massimo, qui Mario Rui, Spalletti appunto che va a sommarsi anche ad altri giocatori delle giovanili e membri dello staff. E la Juventus, ribadiamo ancora una volta la situazione legata a Chiellini e Artur tra i titolari, comunque diciamo così, De Winter e Pinsoglia invece tra le riserve, però comunque sono quattro i giocatori appunto indisponibili causa Covid in Juventus alla Continassa.
Sì, più ci aggiungiamo Pellegrini che è ancora influenzato oggi, quindi difficilmente sarà a disposizione, poi anche Caio Jorge ha ancora fatto lavoro differenziato. Ramsey, attenzione, dovrebbe essere avvistato verso sera a Torino, dovrebbe arrivare questa sera a Torino, e Bonucci ho letto da qualche parte che dovrebbe essere addirittura fuori, forse anche per la Supercoppa, quindi una cosa un po' più seria, esatto, del previsto. Quindi sicuramente una situazione non facile né per il Napoli né per la Juve, ma ripeto, a me basta, qualunque decisione va accettata perché è una situazione emergenziale, lo sappiamo, parliamo di 82 casi di Covid in Serie A, non sono pochi, non riguardano solo Juve e Napoli, però la decisione deve essere presa dalle autorità sportive. Non possiamo più accettare che il calcio vada in mano alle ASL di turno, perché poi una partita la giochi in condizioni magari migliori, cioè peggiori di una che non viene giocata, come è successo in passato. Questa cosa non si può più accettare, quindi se si decide di rinviare le partite, che lo decidano la Lega Calcio, la Federcalcio, chi per essa, ma non la ASL di Napoli, la ASL di Salerno, la ASL di un'altra parte d'Italia, perché questa cosa qui francamente a me non piace per niente, l'ho sempre detto, mi sembra un immobilismo immotivato quello degli enti sportivi. Aspettare che siano le ASL a dire di rinviare le partite mi sembra veramente incredibile. D'altre parti hanno deciso, insomma, le federazioni di rinviare, hanno rinviato e buonanotte al secchio. D'altre parti giocano, che prendano una decisione che però poi venga fatta rispettare da tutti.
Andiamo da Marcello Chirico via Skype, ci aspetta, poi magari usciamo e rientriamo. Marcello rimarrà con noi anche per quanto riguarda la prossima mezz'ora. Siamo pronti? Quindi ricordo ancora una volta il tema, l'attacco, diteci la vostra, Morata, ecco, magari sottoporremo sin da subito al prossimo ospite quello che abbiamo di fatto detto nel corso di questa parte di trasmissione in merito alla partenza possibile, probabile ma non sicura evidentemente di Alvaro Morata. Marcello Chirico, buonasera, buon anno, grazie di essere con noi, piacere vederti, ritrovarti.
Scusate il ritardo.
Ciao Marcello.
Ciao a tutti, buon anno.
Come ti spieghi, io parto subito, insomma, con l'argomento forte, no? Insomma, tu ne hai scritto molto in merito alla possibile partenza di Morata.
Anche riscritto, domani esce.
Puoi darci uno spoiler? Ecco, che idea ti sei fatto in generale di questa possibile urgenza per quanto riguarda la Juventus, che aveva già un'emergenza, diciamo così, per quanto riguarda l'assenza del centravanti?
Mi sono fatto l'idea che c'è molta improvvisazione, troppa disorganizzazione alla Juventus. Che questa non è la Juventus. Non puoi farti trovare spiazzato due volte, la prima volta ad agosto da Ronaldo e adesso a gennaio alla prima finestra di mercato che si apre da Morata. Non è la Juve questa. Cioè con Boniperti, con Moggi, ma anche con Marotta stessa, non sarebbe successo. Cioè dobbiamo rendercene conto di che situazione... io spero che se ne rendano conto, soprattutto la Juventus, chi conta. Quelli che contano, qualcuno si deve rendere conto che questa situazione non può perdurare. Cioè, Morata, allora, prima di tutto il grande errore è che tu sei andato a rassicurare Morata soltanto ora che è deflagrato il caso. Cioè, quando l'hai chiamato in sede, praticamente è stato un giorno fa, due giorni fa, l'hai chiamato in sede e Allegri e tutta la dirigenza gli ha detto «No, ma dai, Alvaro, sei fondamentale per noi, hai la nostra massima stima, non è ancora deciso niente sul tuo futuro, non puoi andare via, dobbiamo tenerti per forza, tu non puoi, sei imprescindibile in questo...» Ma questi discorsi tu glieli dovevi fare
prima,
più avanti, in modo tale che il giocatore non iniziasse a preoccuparsi, non leggesse troppi giornali e non capisse, perché poi un conto è leggere i giornali, un conto è essere lì alla Continassa e percepirlo. Nei posti di lavoro ci siamo stati tutti, ci siete voi, ci sono io, ci sono i nostri amici a casa, quindi quando tu ti senti indesiderato nel posto di lavoro lo capisci, ti arrivano tanti segnali e infatti poi alla fine te ne vuoi andare. Io mi sono già trovato parecchie volte in questa situazione, me ne sono sempre andato, ho dato le dimissioni nel momento in cui mi sono reso conto, certo, che il rapporto non poteva più proseguire, dopo anche tanti anni. La stessa cosa Morata l'ha percepita e nel momento in cui l'ha percepita ha subito chiamato i suoi procuratori e ha detto: sentite un po' in giro com'è la situazione, nel momento in cui hai l'offerta dal Barcellona, non dal Portogruaro, dal Barcellona, è chiaro che dici: oh, caspita, lo prendo subito al volo. e tu non puoi far finta che cadi dal pero in quel momento, perché tu devi prevenirlo, tu dovevi rassicurare il ragazzo e dire guarda che tutto quello che stai leggendo sui giornali non conta, noi non abbiamo ancora deciso niente, può darsi che cediamo te o che cediamo un altro, quindi non metterti in testa le cose che escono sui giornali. Invece tu non hai fatto niente per togliergli dalla testa Morata che te ne volevi disfare, perché tanto te ne vuoi disfare. È inutile che gli continui a raccontare la favoletta di Biancaneve, perché non ci crede nessuno.
E poi quei signori lì, Marcello, probabilmente che hai menzionato, in virtù anche del loro rapporto con la stampa, avrebbero magari lanciato messaggi diversi e prevenuto una certa comunicazione volta ad accostare in maniera molto forte Morata al Barcellona, in un periodo in cui tu teoricamente sei a caccia di un centravanti.
Sì, ma infatti avrebbero dovuto fare tutto questo, non capisco perché non è stato fatto, ma non mi stupisco neanche più di tanto, perché è la replica esatta di quello che è successo quest'agosto con Cristiano. Ronaldo. Solo che Morata non ha la stessa forza di Ronaldo. Ronaldo te l'ha detto, me ne vado, ha preso l'aereo e se n'è andato, no? Anche se c'era ancora un contratto in essere, è tutta una situazione da definire col Manchester United. Qui Morata non ha la stessa forza, quindi lo convochi in sede, puoi anche battere il pugno, puoi anche dire. Però io mi chiedo, e lo chiedo anche a voi, ma voi adesso Morata lo convocate col Napoli e lo fate giocare sapendo che Morata è uno fragile a livello psicologico? Lo tenete? Non lo so.
Teniamoci l'interrogativo, abbiamo anche molte domande da sottoporti. Dobbiamo uscire per qualche minuto, se vuoi ti richiamiamo oppure rimani con noi, facciamo in fretta. A tra poco.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta alle 20:07 minuti. Parliamo di mercato, parliamo di Morata, opportunità, rischi della Juventus, le strategie con Marcello Chirico, che ritroviamo con grande piacere. Tanti gli interrogativi rivolti a te, tra l'altro ci scrivono, sono assolutamente d'accordo con Marcello, l'ho scritto e discusso con voi parecchie volte, la Juventus è allo sbando, hanno perso il bandolo della matassa a partire dal presidente. Grandissimo Marcello, quanto rimpiango Lucianone e Marotta, un forte abbraccio. Mauro da Conegliano, e poi altro, no, da sottoporre, sì, a Marcello.
Riprenderei anche il messaggio vocale che è andato in onda mentre subito dopo il notiziario, cioè se vediamo la luce in fondo al tunnel,
non quella del fuorigioco,
non quella del fuorigioco che finalmente forse si rivedrà tra un giocatore e l'altro. No, ti chiedo Marcello, che cosa vorresti vedere per capire che in effetti c'è una luce in fondo al tunnel? Io sottolineavo prima che francamente io andrei addirittura a monte del vicenda Morata, cioè che la Juve si presenti in una stagione con un centravanti titolare in prestito, io la trovo una cosa piuttosto grave in generale.
Per due stagioni consecutive.
Per due stagioni consecutive, senza un progetto alternativo o definitivo su quel giocatore lì. Ti chiedo appunto se ti aspetti un qualche segnale da parte della dirigenza che ti faccia dire vabbè, allora hanno capito e hanno cambiato rotta e allora ci stiamo rimettendo in carreggiata.
Sì, vabbè, un segnale che mi aspetto è che John Elkann prenda in mano la situazione e cambi un attimo l'assetto dirigenziale. Cioè questa dirigenza non va bene, i fatti lo dicono. Io se avessi dei dipendenti a busta paga che mi fanno un errore dietro l'altro così, cioè, non li terrei. Non abbiamo un direttore sportivo, non c'è un direttore sportivo come esige il blasone della Juventus. La Juventus ha bisogno di un direttore sportivo fatto e finito, non di uno che, ma sarà anche una brava persona, sarà anche uno che proverà a fare bene il suo mestiere, una persona onesta, seria, per carità, non dico niente di Cherubini, però Cherubini arriva, il suo curriculum dice che arriva dal Foligno, poi ha fatto il vice a Paratici, quindi ha seguito Paratici, e adesso si trova con l'onere di guidare lui la direzione sportiva. Mi sembra un po' troppo per uno che secondo me è un neofita. Arriva bene, è un uomo della proprietà messo lì per mettere a posto i conti, ma Juventus ha bisogno di gente operativa, cioè nel senso che gente che va a fare scouting, che va a cercare i giocatori, che sappia fare delle trattative, che sappia vendere e comprare, che sappia ricostruire questa Juve che è stata distrutta. Cioè questa Juve è stata distrutta dai suoi precedenti dirigenti, uno è ancora lì, tra l'altro per carità, quando si parla di calcio e di Pavel Nedved mi tolgo il cappello, perché di fronte a un pallone d'oro, anzi ci ho anche pianto io quando Pavel Nedved abbandonò il calcio, perché secondo me è stato un grandissimo, però cioè, come dirigente ha tanti dei mea culpa da recitare, tanti, perché lui è stato praticamente complice di Paratici in tante operazioni, quindi non si può dire era tutta colpa di Paratici. Era colpa di Paratici, Paratici ha pagato, è andato via, ma anche la sua, perché lui l'ha assecondata e adesso in questo momento non mi sembra che stiano prendendo decisioni giuste. Quindi per rilanciare la Juve la prima cosa da fare è cambiare l'assetto societario, cambiarlo, magari anche a partire dal presidente, però che ci si metta mano. Se John Elkann non ha tempo di farlo, deleghi uno che ne ha e si mettano mettono in quadro questa squadra.
Si decidere, oh, non pensare di non decidere o di continuare a non decidere o di togliere dei pezzi alla Juve. Io, da Marotta in poi la Juventus ha pensato: tolgo Marotta, tanto va bene, tolgo Allegri, tanto va bene, tolgo
Marotta perché eri convinto che dici: ma tanto Paratici è bravo altrettanto, cosa lo teniamo a fare a Marotta? Poi Marotta sappiamo che magari non è solo questo che ha allontanato Marotta, ci sono stati anche altri motivi, però tu eri convinto che
tanto sono la Juventus, certo.
Mettiamo, noi siamo la Juve, abbiamo Paratici che è bravissimo e Paratici si può fare a meno anche di Marotta. Probabilmente non è stato così, però io dico, ti togli Marotta, ma adesso nel momento in cui tu hai visto Paratici non ha funzionato, l'hai fatto fuori, che Rubini ha delle, cioè in questo momento da quando ha preso il timone lui, da luglio ad adesso, insomma, i casi Ronaldo e Morata sono in mano sua,
chiaro, chiarissimo,
e quindi cioè degli errori stai già commettendo te. Se vedi che non è adeguato, ma cercati un signor direttore sportivo, ce ne sono tanti, infatti gira il nome di Giuntoli. Giuntoli è un bravo direttore sportivo, sono sicuro che verrebbe domani mattina alla Juve se la Juve decide di prenderlo, e poi per carità ci sarebbe la solita manfrina con De Laurentiis eccetera, ma Giuntoli verrebbe immediatamente alla Juve. A me personalmente piace molto Sartori dell'Atalanta, ecco. Era circolato tempo fa il suo nome. A me piacerebbe tantissimo.
Luca da Trieste ti chiede
Marcello, proprio di lui, sì.
Potrebbe, uno alla Sartori potrebbe riportare ordine e strategie di nuovo vincenti, sì, o serve altro?
Bravo, molto bravo. Sartori, giovane, bravo, capace. Uno che addirittura, Sartori, non va a vedere le partite dell'Atalanta quando gioca l'Atalanta perché va su altri campi a vedere i giocatori. Vuoi dire, rendetevi conto della serietà di questo direttore sportivo. Quindi io poi personalmente non so se lascerebbe l'Atalanta, se l'Atalanta la lascia andare via, perché stiamo parlando di direttori sportivi che stanno facendo bene nel loro club di appartenenza. Cioè Giuntoli sta facendo bene al Napoli, Sartori sta facendo benissimo da anni all'Atalanta. Io personalmente andrei su di lui, io personalmente.
Senti, ti giro un altro argomento.
Ma scusami, vai. Quando l'organizzazione, guardate le Juventus, le ragazze, ma Bragin, che lavoro sta facendo? Ma un grande, poi per carità, non possiamo paragonare,
no,
perché
certo,
un
però
mondo tutto all'inizio, stiamo iniziando, adesso il movimento si sta mettendo in marcia, in moto delle ragazze, però lo vedi che vanno a cercarsi le giocatrici giuste, l'allenatore giusto, c'è un filo conduttore, c'è comunque una linea, no? Cioè, delle idee. In questo momento a me sembra che la Continassa sia il castello della Bella Addormentata. Avete presente il film di Zerovi, no?
Sì.
Dove Madama che dorme. Madama è lì che dorme.
Nel bosco della Continassa.
Stiamo aspettando
che un
principe la vada a svegliare. Speriamo.
Ma non sarà Ramsay perché andrà via il principe del Galles. No, no.
Se si sveglia prima lui deve svegliare,
sì, tra l'altro
si sveglia prima. Ramsay, liberarsi di Ramsay non sarà facile,
no, guarda che dura,
perché tanto lui ti dice: il mio ultimo contratto mi scade nel 2023, guadagno così tanti soldi, non mi volete, e datemi 8 milioni ancora, io me ne vado, gli 8 milioni non li vogliono dare, e lui ti dice: signore,
sto qua due settimane prima che ci sia il Galles,
non
mi metto
colpa
a giocare.
Di Ramsay, perché no, assolutamente, i juventini hanno questa quasi sempre questa reazione: succede qualcosa, ecco, hai fatto del male a Juve, te ne devi andare, basta, vattene via. No, sbagliate, perché non è stato lui a firmare quel contratto da solo, c'è stato un altro che gliel'ha proposta quella cifra, gli ha detto che andava bene e l'hanno sottoscritta assieme.
Ma tecnicamente è ancora in lista Champions,
tra l'altro
non era stato tolto,
Adesso c'è la prossima.
Cioè, adesso c'è la prossima e verrà sicuramente.
Immagino
tolto,
che ci però... sia un altro con il posto suo, ma non mettiamo limiti alla provvidenza.
Cioè, nel senso, è stato dato per. Si parlava di un suo ruolo davanti alla difesa, no?
Sì,
ma
no, anche portiere.
No, abbastanza audace.
Vabbè, sì. Ma quello era uno scherzo.
Era uno scherzo. Era uno scherzo.
Era uno scherzo.
Era una trollata di Allegri.
Per far credere a Sassuolo che dice: non mi vuoi vendere Locatelli, che anche lì, aperta parentesi. Sei un direttore sportivo, parlo di Cherubini. Cioè, ci metti 3 mesi per chiudere un'operazione che era già chiusa a giugno, era già fa, il prezzo era quello, ma possibile 3 mesi per chiudere un'operazione facile come Locatelli? E lì praticamente era stata la mossa di Allegri, gli senti, io ti metto l'ansia, io dico, gli altri magari capiscono che abbiamo uno che può sostituire Locatelli. Ma abbiamo visto subito che Locatelli, siccome non sono scemi anche quelli del Sassuolo, hanno detto sì, guarda lì come gioca davanti alla difesa. Che poi tra l'altro Locatelli,
anzi alziamo il prezzo adesso,
non è solo un player basso, Locatelli sa fare anche la mezzala
davanti alla difesa. C'è chi ha guidato la difesa per anni da dietro, come Stefano Tacconi, che è pronto in collegamento telefonico. Grandi, buonasera
Stefano, eccoci,
capitano,
eccoci.
Buonasera, grazie di essere con noi.
Buon anno.
L'ascolta Marcello Chirico. Marcello, prima di salutarti ti concediamo, ecco,
la prima domanda. Vai.
A chi? A Tacconi?
Sì.
Ma non ho a Tacconi non devo fare domande. Io a Tacconi lo devo solo ringraziare per quello che ha fatto la Juve. Perché lui è stato uno dei più grandi, insieme ad altri, chiaramente, nella serie dei migliori portieri della Juve. Lui c'entra, lo devo solo ringraziare. Perché io ho visto fare a lui delle cose fantastiche. Poi aveva il suo carattere, ma era anche un carattere estroso, piacevole. Quindi lui per me rimarrà indimenticabile, lo voglio solo ringraziare, non ho domande da fargli.
Bene, partiamo bene.
Va bene, insomma, noi ci salutiamo, Marcello, anzi, se vuoi partecipare al dibattito?
Compagnia di Stefano. Ciao.
Ci salutiamo,
ciao, grazie.
Allora.
Ciao.
Marcello Chirico, un saluto e grazie davvero. Stefano, siamo partiti con i complimenti. Noi non facciamo complimenti, invece partiamo con le domande.
Visto che parliamo di portieri che hanno fatto la storia della Juventus. Ecco. Szczęsny ci sta in questa lista o la Juve deve iniziare a pensare anche a rifare qualcosa da lì, oltre che tutto il resto, centrocampo, attacco, bla bla bla?
No, per adesso teniamoci lui, insomma, che non è neanche malato, magari. Credo che a parte degli errori si fanno gli errori quando anche la squadra non funziona, non male che il portiere da solo non può far niente, insomma, dai, teniamocelo perché è anche bravo, dai.
Sono curioso di chiedere, Tacconi invece sta seguendo evidentemente il mercato, queste voci su Morata, il fatto che la società sia l'impressione che questa Juventus sia un po' in balia degli eventi, è successo un po' con Ronaldo, sembra che stia accadendo lo stesso con Morata, poi magari i fatti ci smentiranno, ecco, un po' impreparata anche e soprattutto sulle volontà dei giocatori, che aggiungo ancora un pezzo alla domanda, gradualmente rispetto al trend del recente passato sembrano non volere più così tanto la Juventus, restare alla Juve alcuni.
Beh, io ho letto anche intervista di Sarri che ha voglia anche di smettere, no? Perché questo è un calcio business, non è più un calcio di amore, di attaccamento alla squadra, alla società. Oggi è difficile, poi con il Covid, con tutto, è indecifrabile una situazione del genere, c'è un po' di disamoramento,
sì.
Non c'è più amore, anche da parte dei tifosi, c'è questo distaccamento generale, un po' per la pandemia, un po' per tutto, i giocatori che baciano la maglia, poi il giorno dopo ne baciano un'altra, insomma. È un calcio che chi ha vissuto l'epoca mia, quella a un decennio fa, credo che sia cambiato un po' tutto. Teniamoci questa situazione.
È d'accordo il suo amico a quattro zampe, questo lo sappiamo.
El Khan si chiama lui, sì. Credo che sia lui in persona. No, volevo chiedere a Stefano Tacconi, visto che si dovrebbe giocare in teoria il giorno della Befana Juve-Napoli, sempre che le ASL stiano tranquille, perché già si inizia a leggere qualcosa dopo la positività di Spalletti, che l'ASL di Napoli minaccia interventi, qual è lo Juve-Napoli che ricorda, ecco, che gli viene subito in mente, magari giocata a Torino, visto che questa si gioca a Torino, insomma, perché l'ultimo mi sa che è stata una bella vittoria nel 92.
insomma, ho perso anche 5-2.
Era
di Maradona,
per confusione.
È normale che stiamo giocando con dei giocatori importanti. Insomma. È diverso, un calcio diverso che sicuramente i tifosi, meno male che amano ancora quel calcio di una volta, così abbiamo la possibilità di incontrarli, di essere sempre insieme. Deve trovarci anche con qualche anno in più, magari.
Sì, leggo un paio di messaggi che sono arrivati nel frattempo. Giovanni da Palermo dice: fatemi salutare quello che per me è il portiere più forte di personalità della storia della Juve, ti dice Giovanni da Palermo. Mentre Mauro da Conegliano chiede a Tacconi: avrebbe preso Onana a zero, come è successo adesso, no? Quindi si è accasato il portiere.
Sì, dai, sono bravini, hanno dimostrato di essere dei buoni portieri. Però insomma sono sempre della davvero, sono sempre della gestione. Vediamoli all'opera, sono giovani e vediamo quello che possono fare. Insomma, a parte poi giocare con Napoli alla Befana, insomma noi siamo la Geba,
quindi ci sta bene.
Non può che portare bene, insomma.
E con questo la salutiamo e la ringraziamo come sempre. Capitano, grazie. Stefano Tacconi, grazie davvero.
Ciao.
Sempre un grande piacere per noi. Collegamento un po' confuso, ma non
mi sembravano
niente.
I miei con il mio cane. Da
sembrava
casa,
di essere in casa a schifo con l'Isu che abbaiava. Però quella è un'altra,
storia.
Lockdown passato. Speriamo che non torni. Che fare, che dire? Ultimi minuti insieme.
Abbiamo qualcosa
certamente
da ascoltare.
Così
a Luigi. Occhio.
Chi è?
Luigi. Al momento Cesny non c'è, perché bisogna vincere coppe come ha vinto Stefano, che saluto. Ciao Stefano, una domanda a Stefano.
Stefano,
tu da grandissimo portiere che eri e che sei tuttora, Donnarumma,
Donnarumma,
gol che ha preso gli europei da Show, poteva fare qualcosa di più? Era parabile secondo te?
Vabbè, torniamo al gol di Show. Insomma, diciamo che si è fatto perdonare, ecco,
sì,
Gianluigi Donnarumma, soprattutto nella parte finale della partita.
No, mi spiace davvero che il
qualche calcio... responsabilità lì ce l'aveva, sì, anche la difesa all'esterno destro.
Sì, però mi spiace adesso il discorso di Donnarumma, allargando il discorso, mi spiace che sia andato via dall'Italia per non giocare, cioè per un giocatore così è un po' un delitto, ecco. Poi per carità capisco tutte le ragioni economiche, di prospettiva, poi magari un domani sarà inamovibile, eccetera, eccetera, però...
Di Lorenzo, non mi veniva il nome.
Di Lorenzo, sì. E sicuramente, ripeto, è un grandissimo portiere che avrebbe bisogno di giocare con continuità per andare a fare la carriera di Buffon, che credo che sia quello che tutti noi dobbiamo aspettarci da Donnarumma, a prescindere che un giorno possa vestire o no la maglia della Juventus, però quel tipo di carriera lì, perché ha quelle caratteristiche da grandissimo portiere. L'Italia ha la fortuna di avercelo per la nazionale, però non vorrei che questo fatto di giocare e non giocare, di non avere più le certezze di prima, vada poi a minare una delle fondamenta delle nazionali, della nostra nazionale, e questo mi spiacerebbe davvero tanto per una vicenda di mercato che ci possa rimettere anche la nazionale italiana, ecco.
Qualcosa da leggere, grandissimo Tacconi, questo di Onana l'abbiamo, sì, letto. Poi qualcuno può sottolineare che è difficile fare le nozze con i fichi secchi, tutti a criticare, a sparare a zero, lasciamoli lavorare, vedete che l'anno prossimo faremo gli innesti giusti. Il vostro ospite cura John El Khan ha messo, gli arriva bene per aggiustare un po' i conti ed è presente, ancora poi con Marotta, ma basta, ma abbiamo vinto anche senza di lui ed errori ne ha fatti anche lui e non pochi. Io direi che è facile sparare quando le cose non vanno bene, stiamo vicini a questa società che vedrete che tornerà a stupirci in positivo. Per poter sparlare bisognerebbe essere dentro, avere le cose. Santo, allora qua facciamo 2 ore di trasmissione al giorno noi, poi sì, ci sono altri che ne fanno altre due, ecco, andiamo avanti così per 12 ore più di palinsesto. Noi commentiamo il momento,
certo,
e sono valutazioni parziali del momento. Quante volte abbiamo detto, ma in corso d'opera, non dopo, Ronaldo vuole andare via, lo sappiamo noi che il procuratore sta facendo il giro delle sette chiese, perché la Juventus non dà una scadenza al giocatore? Questo ce lo siamo chiesti in maniera legittima. Poi la società ha fatto bene tante volte e anche questi uomini hanno fatto bene tante volte. Solo negli ultimi anni sono arrivati 2 giocatori che rappresentano il presente e rappresenteranno il futuro, come Chiesa e Locatelli, ad esempio. Solo per citare i 2 casi più clamorosi di scelte vincenti. il ritorno di Allegri, io credo che sia stata la scelta più giusta possibile tra tutti gli allenatori in circolazione. Sulla vicenda Morata, permettimi di dire che qualcosa non sta quadrando, perché la Juventus da tempo cerca un centravanti che non è riuscita a prendere, non è riuscita a inserire un organico, in un momento in cui si parla ancora una volta di rinforzare il reparto offensivo con un centravanti, dalla Spagna ti fa incalzare in questo modo con delle voci che riguardano il tuo unico numero 9, e quindi vai a sommare a un problema un'emergenza. Questa è la valutazione parziale del momento, poi se non sei d'accordo libero di esprimerlo, noi ti leggiamo, hai fatto un messaggio di 8 righe e l'ho letto tutto, santo, certo. E ti ringraziamo per questo.
No, certo, poi è ovvio che tutti i tifosi, è anche giusto che abbiano fiducia nella, chiaro, Juventus, che ha vinto trofei negli ultimi 10 anni, a raffica, ne ha vinti 19 in 10 anni, speriamo che possa arrivare il 20° in questa stagione, magari già prossimamente con la Supercoppa, però bisogna, il nostro compito, insomma, non facendo i tifosi, dobbiamo cercare di sforzarci di analizzare le situazioni e cercare di vedere che cosa, dal nostro punto di vista, che non è quello degli onniscienti, di capire cosa va e cosa non va anche nella gestione, non solo nella squadra, non solo nei vari reparti eccetera eccetera, ma nella gestione della squadra, che in effetti negli ultimi 3 anni ha avuto tanti punti interrogativi, dalla costruzione del centrocampo alla mancanza di un centravanti titolare, alla vicenda Ronaldo,
alcune lacune si sono sempre riproposte,
terzino sinistro che eccetera eccetera, quindi sono temi ricorrenti che abbiamo trattato, ma non con lo scopo di sottolineare l'incapacità della gestione della Juventus, ma se possibile di stimolare con la critica a fare meglio, che credo che sia un po' il compito di Radio Bianconera.
Sì, Santo non dice Juventus, non ce l'avevo con te, no, io parlo in generale, Santo, io parlo in generale, anche insomma. Comunque, noi analizziamo il momento, analizziamo anche le cose buone,
analizziamo anche il messaggio di Marco da ieri,
io chiuderei con questo, possiamo veramente chiudere con questo,
vai, che secondo me è il
messaggio, oppure c'è qualcosa da ascoltare,
forse
ancora.
Ancora qualcosa, poi ce lo teniamo per dopo,
guarda un po' al volissimo,
al volo ce n'è un paio
dopo,
forse.
Basta, dice, troppo, ne abbiamo ascoltati tanti,
troppa grazie Sant'Antonio, però questa la dico perché è carino, che vai, la cagnolina Minù di Marco da ieri si è messa ad abbaiare davanti alla televisione quando ha sentito il cane di Stefano Tacconi che abbaiava, quindi diciamo che c'è stato un po' di cagnara contemporaneamente in due posti, vai.
Sì, sul gong ascoltiamo qualcosa.
Mi sono lo zio Daffo, guardi, io Daffo, mi piace dire le cose in faccia, io il signor Chirico lo seguivo sempre e mi piaceva pure, ma io però da quando ho visto che si lamentava anche quando le cose andavano bene, ora parla di Nedved, per l'amor di Dio, magari non è quel grosso dirigente che tutti ci aspettiamo, però Nedved faceva parte della società anche quando si vinceva.
Sono d'accordissimo, se vi avessero detto, e chiudiamo con questo, no? Nel 2011 vincerai 9 scudetti, poi
una Coppa Italia e una Supercoppa.
L'anno dopo una Coppa Italia e una Supercoppa, farai 2 finali di Champions, poi ci sarà un anno di transizione.
Ma anche 2 o 3,
voglio
dire.
Che magari ti porterà qualche trofeo, ecco. Cosa avreste risposto? È chiaro, la cosa va vista dall'alto. Ora, prossima parte di trasmissione, chiuderemo le linee, perché celebreremo i 110 anni del Guerin Sportivo con un ospite d'eccezione, un suo ex direttore, Matteo Marani. Rimanete con noi per questo compleanno speciale.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Torniamo insieme, torniamo in diretta per celebrare quest'oggi il periodico più antico dal punto di vista sportivo del mondo.
Sì, e non è poco, è uno dei tanti record che abbiamo in Italia, anche in maniera inconsapevole, questo riguarda il nostro mondo, il mondo dello sport, del calcio e dell'informazione sportiva, quindi ci piace particolarmente sottolinearlo, insomma.
Fondato 110 anni fa, quindi oggi 4 di gennaio, il Guerin Sportivo, ne parliamo perché tra le altre cose è stato fondato a Torino nel 1912, è ancora a vita, è ancora, racconta lo sport e il calcio in maniera forse non convenzionale, no? Rispetto alle sue epoche, anche a quella contemporanea.
Sì, sicuramente già nella scelta del nome, perché Guerin Sportivo viene da Guerin Meschino, che era un giornale satirico di fine 800, che poi è stato ripreso appunto dal fondatore Corradino Corradini qui a Torino per parlare anche di sport, ma proprio con la consapevolezza di farlo in modo particolare, critico, satirico. Quindi questo aspetto c'è sempre stato, in un mondo in cui c'è tanto bisogno, insomma, anche della critica intelligente, della satira, del prendersi anche un po' per gioco, ecco, perché alla fine il calcio e lo sport, questo, dovrebbero rimanere in sottofondo, quindi sul serio, analisi ponderate, critiche, con delle firme prestigiosissime che in tutte le epoche si sono succedute, però sempre con questa consapevolezza di essere in un gioco meraviglioso, che è un po' la caratteristica del Guerin Sportivo, che speriamo, insomma, duri ancora tanti anni con questo stesso spirito, naturalmente.
Gianni Brera, tra i tanti, Italo Cucci, Marino Bartoletti, Filippo Grassia, e poi ancora Massimo Grammellini, Indro Montanelli, Gianni Mura, Carlo Onesti, Mario Sconcerti, Michele Serra, solo alcuni dei nomi, Rino Tommasi, Giorgio Tosatti, che hanno partecipato e che hanno arricchito questo straordinario periodico, no?
Sì, davvero, leggendo le firme vengono quasi brividi, credo che nessun quotidiano sportivo abbia potuto vantare altrettanto. Questo è un periodico naturalmente diverso, quindi raccoglieva anche giornalisti che nella vita facevano altro oltre al guerin sportivo, però e questo è un vantaggio dei periodici in generale, perché sono giornali di opinione e quindi tutti sono ospitati volentieri. Però, ragazzi, leggere certe firme, anche Indro Montanelli, insomma, conosciuto anche per altri aspetti, Gianni Brera, insomma, giornalisti che veramente hanno fatto la storia di una professione, non soltanto dello sport italiano.
E poi c'è chi l'ha diretto, come Matteo Marani, che è in collegamento telefonico. Grazie di essere con noi e buonasera.
Ciao, ciao, buonasera a voi, bentrovati.
Matteo, 110 anni dopo, e questo è il piacere tutto nostro averti qui in collegamento per celebrare questo straordinario periodico. Allora, io andrei subito sulla parte emozionale, se sei d'accordo. Dopo essere stato tu un lettore, immagino, un redattore, un direttore di questo straordinario periodico, ecco, che cos'è per te oggi il Guerin Sportivo?
È una domanda molto emozionale, molto molto, che riguarda ovviamente, attraversa praticamente tutta la mia vita, come immagino tante vite di quelli che ci stanno anche ascoltando e seguendo, perché insomma il Guerino appartiene a più generazioni, è stato un compagno di viaggio per tantissimi di noi. Io ho cominciato quel viaggio nel 1978, una prima copertina ovviamente presa in edicola, allora compratami da mia madre nel 1978, che aveva, se ben ricordo, Trappattoni e Nereo Rocco, allora diciamo avversari in copertina, e poi è stato ovviamente l'accompagnamento di tutti gli anni dell'adolescenza, di un calcio secondo me meraviglioso, appunto il calcio dei primi anni 80, della Serie A che vedevamo crescere, diventare grandissima, l'arrivo di Maradona, di Platini, di Zico, adesso non sto a fare tutto l'elenco di quei giocatori meravigliosi che arrivavano ogni sessione di mercato dei campioni. E poi è stato giornale di lettura appunto fino al 1991, quando allora io ero un giovane studente universitario e frequentavo la scuola di giornalismo, diciamo quella dell'Ordine, che era la nascita anche quel corso lì, e chiesi di andare a fare lo stage nel giornale, diciamo, della mia infanzia, dei miei sogni, della mia vita, appunto, che era il Guerino. E dopo 8 mesi di quello che era, diciamo, l'abusivato, insomma, il fatto che si stava in redazione senza contratto, fui assunto il 1 settembre del 1992 con una, diciamo, azione incosciente da parte del direttore.
Non tanto, dai.
E fui assunto, e quindi sono diventato, diciamo, prima praticante, poi redattore con oltre 18 mesi, poi inviato, poi caporedattore, vice direttore e direttore. Ho diretto il Guerino 8 anni, dal 2008 l'ho lasciato il 29 febbraio, era l'anno bisestile del 2016, per passare a Sky, e è stato un pezzo straordinario, ripeto, della mia vita. Sono entrato che avevo 22 anni e sono uscito che avevo 2 figli in più, avevo attraversato 1000 cose, mi ero nel frattempo laureato, di tante cose potrei raccontare del Guerino. La cosa che voglio così parlarne un po' in pubblico è il fatto che io nelle mie pause pranzo, questo l'ho raccontato spesso, nelle mie pause pranzo non mangiavo come altri, magari in trattoria o il classico, diciamo, panino al bar, ma me ne restavo nell'archivio a leggere il giornale, e credo di essere stato uno di quelli che ha letto più giornali, più pagine del Guerino, perché mi sono letto tutto il Guerino degli anni 60, quello grande formato lenzuolo di Gianni Brera, voi facevate riferimento a Montanelli, ma aggiungo Camilla Cederna, aggiungo uno scrittore che io considero uno dei più grandi intellettuali del dopoguerra, che è Luciano Bianciardi, che sul Guerino si esercitava in una posta, nella rubrica della posta, e poi Giancarlo Fusco. È stato una palestra di sport, di giornalismo, e anche una palestra letteraria sotto l'occhio controllante del conte Alberto Rognoni, che era, diciamo, l'editore, ma di fatto il direttore ombra del giornale.
Certo.
È stato un giornale meraviglioso, poi immagino che molti, anche voi, insomma, ricorderete le copertine storiche, i grandi colpi di mercato. Adesso si sta riaprendo il mercato e noi lo seguiamo ovviamente come Sky, ma anche sui social c'è un grande, allora o compravi il Guerino o non riuscivi a vedere le prime foto. Mi ricordo una foto di Salvatore Giglio che fece in copertina Paolo Rossi, che era passato quell'estate alla Juve. Oggi fa sorridere dire che si doveva aspettare la settimana dopo, ma si aspettava la settimana dopo per vedere le prime immagini.
Senti, io ti riporto un attimo una frase del fondatore, visto che era torinese, insomma, nel 1912, Giulio Corradino. Corradini, che dice: in Italia mancava un giornale come questo, cioè un giornale sportivo con caricature anziché fotografie, con idee anziché aggettivi, con secche verità anziché iperboli, pietosi eufemismi, un giornale leggibile da tutti e da capo a fondo, senza pretese, ma battagliero divertente, con articoli polemici e brillanti. Fare tutto questo oggi forse è ancora più difficile che 110 anni fa, Matteo, perché il calcio è preso tremendamente sul serio da tutti, insomma.
Non ci sono dubitato. In quella missione, in uno dei punti finali di quel decalogo iniziale, c'era scritto: il Guerin sportivo non è un deputato socialista, quindi manterrà le promesse. Per dire come già era molto graffiante quel giornale. Ed era un giornale sicuramente controcorrente. Io mi hanno chiesto di recente di fare un pezzo di ricordo, l'hanno chiesto un po' a tutti i direttori del Guerino, e io ho scritto questo in quel pezzo, nel senso: credo che sia un giornale bastian contrario per natura il Guerino, nel senso che è un giornale che cerca sempre di avere una visuale anticonformista nelle cose.
Cerchiamo di perfezionare? Okay, adesso ti sentiamo bene, ti abbiamo perso per un attimo.
Sì, dicevo, non so se nel mio piccolissimo, me lo auguro, spero, sono riuscito, come dire, anche solo ad acquisire una piccolissima parte di quello spirito del giornale, però è stato uno spirito, ripeto, controcorrente, battagliero, che non si accontenta delle verità, ma ne cerca delle altre, che ha sempre una posizione originale. Questo è stato il Guerin sportivo, è stato per tutti noi che l'abbiamo vissuto, attraversato, una grande palestra anche da questo punto di vista, cioè di questo spirito libertario. È stato un giornale molto, molto libero il Guerino. E oggi è difficile, non ci sono dubbi, però io penso una cosa, ragazzi, penso che alla fine la libertà di espressione uno se la deve guadagnare con la propria credibilità. Come si fa a essere credibili? Beh, intanto sicuramente essere documentati, e in questo devo dire che il Guerino è stato una grande ulteriore scuola. Cioè, al Guerino si facevano inchieste, si facevano approfondimenti, si portavano dati e dati, elementi, diciamo, a sostegno di inchieste, di dossier, eccetera. Quindi grande documentazione, grande competenza, perché il Guerino è stato un giornale ed è un giornale di grande competenza, e unito a tutto questo, come dire, una correttezza anche nella critica. Cioè, si può essere anche molto duri, si può essere anche molto netti, magari a volte nei giudizi, però sempre con la buona fede e mai con un secondo fine, cioè non avere dietro disegni, idee o pregiudizi o preconcetti. Si vede il mondo in un certo modo e lo si racconta per quello che lo si vede. Io ribadisco, credo che la libertà uno un po' se la debba guadagnare. In vita mia ho avuto la fortuna di essere molto libero, devo anche ringraziare tutte le realtà in cui ho lavorato, da Guerin Sportivo oggi, Sky, diciamo, nelle condizioni, ho sempre trovato le condizioni ideali per poter esprimere il mio pensiero. Magari qualche volta non mi sono fatto degli amici, quelli, diciamo, appartengono alla vita privata, al tempo libero, però credo che alla fine si riconosca in un'opinione libera, ecco, il senso della libertà, e in questo il Guerino mi ha istruito e allevato benissimo.
Matteo, al volo un'ultima, ecco, qual è l'estensione naturale del Guerin sportivo a oggi, in un mondo di social, di frammentazione dell'audience? Quella libertà è applicabile in questo mondo? In che modo? Come te lo immagini questo ragionamento, appunto, applicato al mondo di oggi?
Io penso che oggi bisogna andare a prendere un po' i pezzi in giro, cioè il Guerino conteneva tutto, perché allora poi era unico, cioè era esclusivo, quindi tu col Guerino avevi tutti i mondi. Oggi, secondo me, per avere uno spirito guerinesco applicato all'oggi, devi avere intanto, diciamo, come dicevano, gli strumenti per riconoscere le cose, per informarti nel modo giusto e corretto. Quindi io prendo un pezzo dalla televisione, prendo un pezzo dai social, prendo un pezzo dai web, prendo un pezzo dai giornali, cioè mi ricompongo una mia visione. Poi alla fine mi faccio io un palinsesto, diciamo, di quelle che sono le cose guerinesche. Magari ci sono colleghi che leggo volentieri perché ritrovo in loro uno spirito, diciamo, appunto, libertario, magari ci sono programmi che mi piacciono, non necessariamente solo nello sport, perché poi Guerino non è stato solo sport, è stato anche contaminazione quando ancora non si usava questa parola, quindi è stato anche spettacolo. Ricordo che negli anni 70 andava per Play Sport e Musica, che fu allora un mito per noi ragazzini che avevamo la passione anche della musica. Secondo me il Guerino è un mondo, ecco, un mondo dove certamente il calcio e lo sport la fanno da padrone, ma è anche un modo di guardare alle cose, quindi curiosità, voglia di scoprire, però con alle spalle, come dicevo prima, una certa base. Vi racconto questo e poi vi lascio un aneddoto. Io ero entrato a Guerino da poco e allora un mio collega mi disse così a bruciapelo, ma quasi mo a, diciamo, era una sorta di interrogatorio di qui. Ma chi è che ha vinto nel 1956 con la Fiorentina lo scudetto? Chi era l'allenatore? Per fortuna ovviamente sapevo che era Bernardini, però questo per dire che al Guerino alcune cose era necessario saperle e una certa preparazione e formazione era fondamentale. Con quella poi si va nel mondo e, per rispondere davvero alla vostra domanda, secondo me si trovano pezzi di verità, di interesse, di curiosità, di soddisfazione editoriale in tanti punti, e da tutti questi punti poi la si riforma in un unico quadro, in un'unica sintesi.
110 anni dopo, chiarissimo, guarinesco direi, come Matteo Marani e tutti coloro che hanno collaborato e lavorato al Guerin Sportivo. Grazie davvero.
Direttore. Grazie a voi per lo spazio al Guerino, grazie.
Un saluto a Matteo Marani, oggi Sky Sport, certo, direttore del Guerin Sportivo, uno spirito che non si è perso e che viene evidentemente, come ha spiegato Matteo, applicato in modo oggi eterogeneo, diverso, frammentato, ma con quel tipo di curiosità, con quel tipo anche di voglia di sentirsi liberi. No, non è retorica, è proprio così, è andata così per quanto riguarda quegli anni.
Dovremmo essere.
Se, ci siamo. Dicevo, allora sì, oggi è un compleanno importante che celebriamo insieme. Stavi per dire prima che si scassasse lo studio,
prima che il cavo andasse a farsi un giro. No, che sei proprio da 110 lode, nel senso, ecco, che comunque è un mondo dell'editoria, quello della carta stampata in generale, che fa difficoltà a star dietro. Per un periodico forse è ancora più difficile, quindi il fatto di avere un'identità forte ha aiutato questo periodico, appunto, sportivo, Guerin Sportivo, a attraversare epoche molto diverse tra di loro, con esigenze molto diverse dei lettori, ed essere comunque sempre ben rappresentato anche dal punto di vista di numero di copie vendute, che poi alla fine è una cosa importante per continuare ad andare avanti.
Oggi c'è ancora, direttore Ivan Zazzaroni,
appunto,
con tanti cambi editoriali in mezzo.
Ivan Zazzaroni che era già stato ed è tornato, esatto, nuovamente a dirigerlo adesso, quindi sicuramente anche questa ricerca del direttore con visibilità, comunque, come può essere Zazzaroni, è un'indicazione del stare a passo con i tempi, di essere anche ogni volta che uno vede Zazzaroni gli può venire in mente il Guerin Sportivo, ecco, quindi sicuramente questo è importante. Ma davvero io ho sempre apprezzato del Guerin, a parte il discorso fotografico a cui faceva riferimento anche Matteo Marani, che per gli appassionati insomma è sempre molto bello vedere il gesto sportivo, nel come è stato rappresentato il Guerin Sportivo negli anni. Adesso un po' questa cosa si sta perdendo, perché con le immagini in tempo reale naturalmente è tutta un'altra storia, però una bella foto in azione di un gesto tecnico, di un'espressione del volto di un giocatore, secondo me vale più di tante parole. Quindi le foto sicuramente è stato un patrimonio importantissimo di questo settimanale, che poi è diventato mensile, e quindi sicuramente è un patrimonio da non disperdere, ecco. Quindi dare un'occhiata al Guerin ogni tanto, anche se uno non è abituale lettore del Guerin, fa bene anche allo spirito, perché leggi delle cose diverse dal solito, senza polemiche, sì, così tanto per vendere le copie dei giornali, senza voci infondate, e quindi quello che c'è sul Guerin è verificato. Poi ci sono gli articoli d'opinione ben differenziati rispetto a quelli di cronaca, insomma, che dovrebbe essere una regola che però non sempre è proprio rispettata, e quindi diciamo questa struttura un po' vecchia maniera dell'informazione fatta bene non va dispersa, è un patrimonio davvero importante.
Io alla vecchia maniera ho preso degli appunti per questa intervista, non ho avuto modo di usarli, li uso adesso insieme a te. Allora, un giornalismo, un modo di scrivere, un modo di approfondire, serio ma non serioso, decisamente,
certo,
quello del Guerin, leggero ma non superficiale, anzi, deciso ma non urlato, un'altra grande caratteristica in un periodo in cui si cominciava, no? Cioè, nel corso del tempo il Guerin ha dovuto anche vivere parallelamente a un giornalismo che gradualmente alzava la voce sempre più.
Sì, e quello poi è stata un po' una deriva, secondo me, quello dei giornalisti tifosi, che ancora oggi continua a esserci, soprattutto a livello televisivo, ma non solo, perché poi c'è tutto anche un substrato nelle radio, nei giornali, anche locali, ma non solo, anche nazionali, insomma, giornalisti che chiaramente fanno i tifosi. Ecco, le due cose, per quanto uno possa essere appassionato e nella vita essere stato vicino a una squadra piuttosto che un'altra, quando poi diventi giornalista e racconti il calcio, insomma, le due cose dovrebbero restare poi abbastanza
che
separate.
Poi è un po' il paradosso, no? Cioè, noi siamo una radio verticale schierata, ma si cerca di essere meno tifosi possibile, nel senso più obiettivi possibile.
Sì, di rappresentare un po' anche la pancia dei tifosi della Juventus, giustamente, perché si chiama Radio Bianconera ed è ovviamente schierata, però sempre con quello spirito di, anche di razionalità, di analisi delle cose sulla base di dati, non soltanto di pancia per insomma fare spettacolo, mettere di mezzo Tizio Caio, insomma. Non è quel tipo di stile, mi sento molto vicino, diciamo, allo stile del Guerin Sportivo come modo di interpretare il racconto del calcio.
Ecco,
insomma,
poi che la sagaccia di Luigi Schiffo si sposa bene, no?
Grazie, troppo gentile.
Nell'affrontare alcune situazioni che sono state prese ciclicamente, adesso è inutile magari andare su un dettaglio, io andrei magari su una lettera,
sì,
se vuoi, che è quella che ha a che fare con questo importante anniversario. Ricordiamo ancora una volta, stiamo celebrando il Guerin Sportivo, il periodico dal punto di vista sportivo più antico del mondo, e quindi fondato il 4 di gennaio del 2012, oggi compie 110 anni.
Del 1912, per fortuna sua, e a Cosa Torino 2012, diciamo che l'hai ringiovanito di una decina
1912.
D'anni. No, dicevo, è fondato
il centenario.
Esatto,
ho visto diversi video oggi nel 2012 che ne celebravano il centenario.
Quasi arrivati al 110, quindi ci sta tutta la lode, dicevamo prima, nato a Torino in via 20 settembre, quindi proprio nel centro di Torino, poi come tante cose, qui facciamo una polemica spicciola da torinesi,
nato a Torino nasce tutto, poi però non rimane.
Poi va, e adesso
nata la radio,
è nato il cinema, è nata un sacco di cose, insomma,
tanto.
Le automobili, per dirne una, che se ne sta andando velocemente in questi ultimi anni, come se ne sta andando purtroppo anche la popolazione.
La Juve resta,
però, la Juve
ci ha fatto uno stadio, ha fatto una sede.
Esatto, quello rimane, e 1897-1902, comunque sono quei tempi pionieristici dello sport. Diciamo che l'unica società attualmente in Serie A più anziana della Juventus è Genoa del 1893, quindi facciamo riferimento a quel periodo storico lì. Il
Cricket
che...
Football Club.
Esatto, Cricket Football Club, perché era stata fondata dagli inglesi, eccetera, eccetera. E quindi c'è tutto dietro una storia, e il fatto che la Juventus, un po' come il Guerin Sportivo, insomma, abbiano queste radici talmente profonde da resistere in epoche tanto diverse e restando sempre comunque ai vertici nei rispettivi settori, naturalmente, insomma, è una bella coppia Juventus e Guerin Sportivo. Speriamo che il Guerin possa tornare velocemente a raccontare nuovi trionfi, nuovi campioni in bianconero, quello che ci auguriamo noi, naturalmente.
Negli anni il periodico divenne, leggo insomma un pezzo della sua storia, una tra le più autorevoli testate dell'editoria sportiva nazionale, con tirature di 100.000 copie alla settimana. Stiamo parlando degli anni 20 e 30, con poi l'arricchimento da parte del vignettista Carlin di disegni satirici, cui si deve peraltro l'invenzione di molti stemmi del calcio italiano, tra cui la zebra per la Juventus, la lupa per la Roma e il diavolo per il Milan.
Per esempio, per dire tre cose non da poco che sono rimaste anche nell'immaginario collettivo, mentre lo scudetto lo dobbiamo un altro che non ha scritto su Guerin Sportivo, ma sempre di quell'epoca lì, e cioè Gabriele D'Annunzio, che l'aveva pensato per le maglie della nazionale, e poi però, diciamo, perché c'era l'azzurro, che diceva, ma l'azzurro non rappresenta l'Italia, e quindi ci vuole uno stemma per riconoscerlo, e poi è stato diventato invece il titolo del campione d'Italia. Quindi nel calcio italiano ci sono tanti pezzi di storia che vale la pena rispolverare. Il Guerin Sportivo ci dà il pretesto per farlo, perché poi è legato alla cultura italiana, proprio il calcio rispetto ad altri paesi in Italia, è proprio un fatto di cultura, in cui gli uomini di cultura si sono occupati di calcio, l'abbiamo detto alcuni prima, altri li ricordiamo adesso, e quindi sicuramente è una cosa che ogni tanto va ricordata. È vero, il tifo, la pancia, l'incavolarsi per le partite, ma anche, ripeto, un fenomeno culturale, e ogni tanto alzare un pochino il livello della contesa non sarebbe male in linea di massima.
E cito Matteo Marani in una intervista che ha rilasciato proprio in occasione del centenario, quindi 10 anni fa, nel 2012, a 100 anni dalla fondazione, da quel lontano 1912. Ecco, Gianni Brera, certamente uno dei più autorevoli, certo, giornalisti, una delle firme più grandi, se non la più grande, dalla parte per quanto riguarda il panorama del giornalismo italiano, e dice lui, del panorama del giornalismo internazionale. Molti termini, tra cui libero, sono stati inventati proprio da Gianni Brera, e non solo il termine libero, ma anche il termine fuori gioco, ad esempio.
Sì,
il termine
soprannomi libero, anche.
Soprannomi, rombo di tuono, per dirne solo uno, sì. che ha riguardato Gigi Riva,
Gigi
naturalmente.
Riva, certo.
E Golden Boy per
Gianni Rivera.
Gianni Rivera, no, dicevo il termine libero che viene utilizzato quasi anche oggi,
anche in pallavolo adesso si è spostato.
Sì, ma è andato fino in Sud America, quindi un termine coniato da un giornalista italiano è stato esportato a livello internazionale, per farvi capire un po' quel tipo di cultura applicata al mondo del pallone in quel periodo particolare, no?
Sì, sicuramente. Mi piace anche ricordare, diciamo, una copertina, un Guerri Sportivo che ho ancora a casa, che ho ottenuto negli anni, perché come sempre sono gli anni dell'adolescenza.
Strano che ci sia lui in copertina.
È strano, sono andato a ricercarla perché me la ricordavo, perché è un po' che non la vedevo, così la vedo direttamente qui. Merci Michel, insomma, il numero dell'addio a Michel Platini, quindi parliamo dell'87, maggio dell'87, una stagione che per la Juve non fu particolarmente... straordinario, insomma, dal punto di vista sportivo, però ecco che la foto di Platini, che indica la strada quasi, no, del ritiro, e io immagino di Platini, naturalmente ogni volta che vedo queste copertine, queste, mi viene in mente l'immagine di Platini che esce dal campo sotto la pioggia, in Juve Brescia 3-2 al Comunale, prende il tunnel, se ne va, e la tristezza che accompagnava quel momento nel cuore mio e di tanti tifosi della Juve, credo.
E lì un pezzo di calcio ha smesso, no? Un pezzo di cuore sportivo calcistico ha smesso di battere. Allora sì, c'è una lettera, ce l'abbiamo, la lettera sul Guerin Sportivo di oggi? Oppure insomma, vado a prendere un pezzo io. Voglio sfuggire nel giorno dei 110 anni del Guerin Sportivo alla facile retorica. È evidente che questo giornale sia stato e sia qualcosa di speciale per ognuno di noi. Una presenza straordinaria nelle nostre vite, un rito, un appuntamento, un amico, un sentimento. Per me rappresentato il giorno dell'adolescenza è quello in cui ho iniziato a lavorare come giornalista assunto da Filippo Grassia nel 92. Ce l'ha raccontata la storia in real time Matteo Marani. Ecco, cosa ricordi da lettore, oltre a quell'immagine straordinaria di Michel Platini, del Guerin Sportivo, e in che cosa si differenziava rispetto ai quotidiani tradizionali?
Beh, intanto il fatto che non fosse un quotidiano aveva proprio un altro odore, cioè tu prendevi il Guerin Sportivo all'edicola e aveva quell'odore quasi di figurine, non so se qualcuno capisce quello che sto dicendo, cioè,
sì, quello ci sono arrivato anche
aveva io. Quell'odore lì, quindi ogni volta io abbinavo
l'odore,
diciamo,
del patinato,
esatto,
no?
L'odore del Guerin Sportivo, l'odore delle figurine che poi andavo a fare poco dopo, insomma, quindi quella era un po' la giornata tipo quando usciva il Guerin Sportivo o quando andavo a comprarlo, insomma, in edicola, magari non sempre il giorno giusto, andavo il giorno dopo a seconda di come capitava. E quindi questo è il primo ricordo che mi viene in mente, proprio il profumo del Guerin Sportivo, che era un po' il profumo di un modo in cui mi immergevo, poi leggevi articoli che riguardavano, sì, subito quelli sulla Juve, poi pian piano andavo a leggere anche il resto, a volte c'erano anche cose di altri sport interessanti, conoscevi personaggi, ma soprattutto, ripeto, quello che mi rimane in mente sono le immagini e i pezzi comunque di commento, che non erano mai banali alle situazioni, qualunque fosse la situazione di quel momento, e la sensazione di essere in un mondo un po' diverso rispetto a quello del quotidiano sportivo, con i titoli sempre esagerati, urlati, eccetera eccetera, a prescindere dal colore delle pagine del giornale di riferimento, insomma. Però in rimasto è proprio un altro mondo, un po' più tranquillo, razionale, ma con analisi approfondite, commenti, e mi piaceva quello, insomma, dedicare del tempo senza l'idea di qualcuno che urlasse, ecco, questa cosa del ragionamento.
Beh,
la
sintesi tra il quotidiano e la rivista,
esatto,
no?
Esatto,
e anche il modo di leggere, i tempi di lettura,
esatto.
Ma ci saranno, resisteranno i giornali ancora in un futuro prossimo?
Ma finché c'è la nostra generazione, credo di sì, poi pian piano temo che con le nuove generazioni il fascino della carta si stia velocemente perdendo.
Sui libri sta resistendo,
Sta resistendo. Guarda, ho proprio visto quest'anno al Salone del Libro, ho portato una classe di prima media, un entusiasmo che mai mi sarei aspettato, a prescindere dal tipo di libro che andavano a cercare, che a me non era proprio quello che piaceva di più, cioè i manga, ma non importa. Però questa voglia di prendere i libri, di essere presente in stand dei libri, questo è molto bello. Magari i giornali dovrebbero inventarsi delle cose del genere per coinvolgere nuove generazioni, tipo fiere, cose per risollevare un po' l'interesse per la carta, perché poi c'è la manualità che manca invece nel discorso digitale, proprio un altro rapporto, manca di sicuro un senso, che l'ho fatto.
Senza
manca.
Dubbio il tatto anche, perché con i touch dei dispositivi, certo. Però non vogliamo fare retorica, effettivamente trattasi di un mondo diverso e magari ci sarà una naturale evoluzione anche dei periodici verso un formato sempre più digitale, ma comunque con una identità diversa dalla fruizione quella tradizionale che oggi si vive sul web. Bene, abbiamo celebrato, era doveroso farlo, l'abbiamo fatto con grande orgoglio e onore, il Guerin Sportivo 110 anni dopo la sua fondazione con Matteo Marani. Per oggi è tutto, Terzo Tempo finisce qui. Luigi, un saluto.
Alla prossima, ciao a tutti.
Davide Ercolini in regia, un saluto e buona serata.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.